record.
Stiamo cominciando?
Sì.
Va bene. Allora,
cosa? No. Sì, sì. Siamo in onda, ma non credo ci siano ascoltatori.
Allora, non fa niente, dobbiamo postare che siamo in onda con Putifer, aspettando Putiferia.
Sì.
Posta.
Posto io?
Posto tu, io condivido. Condivido e faccio girare. Nel frattempo, mentre condividiamo e facciamo girare. Aspettando Putiferio.
Quali sono i due?
Sono i due, Mari.
Sì,
i due sono
i due.
Dragon, abbiamo il server
che è scritto.
Già una volta, vabbè, comunque noi stiamo in ogni caso registrando, quindi poi dopo il podcast ci darà un
Sì. Prova ora.
Vado.
Allora, facciamo il check. Ok, siamo on air.
We are on air. We are on air.
On the air.
On the air with the Sputando Putiferia waiting for PewDiePie. Oh, the telephone. Oh my god. Maybe it's good news.
Let's see.
Pronto? Pronto?
Hello?
Non si sente. Pronto?
I can't hear you.
Okay.
What the fuck?
Ma ho sentito come...
un rantolo.
Ma che?
Che senti? Anonymous call.
Pronto? Uè, Marius, dimmi. Ah, ma non ti preoccupare, Marius. Va bene, va bene, perfetto, Marius. No, no, noi stiamo a fare la trasmissione. Vieni, parli anche un po'. Vieni, a dopo, ciao. 9 e mezzo, ha detto. Ma voi c'avete i soldi?
Sì, l'altra volta, sì. Sì.
Allora dovremmo anche andare un attimo.
Dove dobbiamo andare?
To the tobacco shop to buy something.
E la cornacchione?
Something. La cornacchione.
Non ci può andare la cornacchione.
Ci può andare la cornacchione.
No.
Soffritta.
Ci sono 20 gradi qua. Che
ma fa freddo. Fa freddo. Fa freddo. Fa freddo. Quindi... cornacchio, tu ci vuoi andare? Tu ci vuoi andare?
No, perché i miei amici.
Comunque lei non si sente mai.
Si sente, quando, si sente.
Però, cioè, quando, scusami, pronto? Quando parliamo
sì.
Noi arriva qua.
Sì.
Pronto, pronto.
E allora alziamo
il microfono, mi devo avvicinare un po'.
Ecco qua, ecco qua.
Okay.
Sì, comunque okay. Devi parlare.
Amici, ciao.
Amici, buonasera. Ciao.
Buonasera
siamo
a tutti.
Qui
riuniti
per
iniziare
la
trasmissione
aspettando
Putiferie.
Olè.
E Floris.
Floris.
Olè.
Olè. A martedì prossimo.
A martedì prossimo. Olè. Com'è la musica di Ballarotto? Infatti
è un po' balcanica.
Balcanica. Così.
No, questo è più un tango.
Com'è la musica di Ballarò, ragazzi? Ditecelo in chat. Scrivetecelo in chat.
Com'è? Scriveteci la partitura.
La partitura della musica di Ballarò. Come fa?
Fusari.
Fusari, lei che...
non ci sta, non c'è. Ah, la chat. Entriamo.
Fuse, ci sei? Se ci sei, ci scrivi un attimo, ci trasponi, ci trasli la partitura della trasmissione Ballarò.
Non c'è nessuno in chat.
C'è,
ah, c'è le pronte.
C'è proprio Antimoronzo.
Antimoronzo.
Ci ha voluto sentire stasera. Senti, le pronte forse la sa. No, le pronte no, perché sta in America. Ma Antimoronzo, può darsi che lui. Antimo, volevamo sapere se ci potessi, anche Esedra, uno dei due, se ci potete scrivere, se la sapete, la partitura della musica di... lo so, le però che tu non lo sai. Perché tu al massimo sai quella di David Letterman. Oh no.
Le musiche di Paul Schaeffer.
Sarebbe musica di Paul Schaeffer. Che faccia di cazzo. Senti, allora cominciamo. Dimmi, miss.
No, dicevo io salutare.
Sì.
Esedra che scrive: ciao ragazze.
Uì, ciao Esedra.
Ciao Esedra.
Esedra, sappi che a Caserta un tempo c'era un cinema porno che si chiamava Cinema Esedra. Se sei di Caserta evidentemente l'hai frequentato. Ma Primus. Il noto giocatore di Texas Hold'em. Oh mio Dio, se possiede Skype io lo contatterei. Primus. Ah, solo per 5 minuti. Demiula, sai la musica di Ballarò, vai.
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 Descrivila.
Come fa? Non ha gli strumenti per trasporto.
Dice Miss, il Demiurgo sta di invoca.
Miss, ti vuole?
Demiurgo, ciao!
Ciao ragazzi! Ciao! Riccardina!
Shushu! Tu.
Mi sono fatto un make up, ragazzi. Mi sono messo il blush.
Ti sei messo il blush?
Mi sono messo il blush sulle guance. Allora, ragazzi, partiamo un attimo. Aspettando Putiferi, vi voglio far sentire questa canzone che si chiama Kuru Kuru Rock. Go! Buonasera, pronto?
Ado, pronto?
Interrompiamo la trasmissione musicale perché abbiamo qui al telefono il noto Primus 1976. Primus, buonasera Primus.
Ho disattivato l'audio, c'era questa musichetta interessante.
Bravo, lo so, ma purtroppo dobbiamo parlare senza audio. Caro Primus, allora ti presento un attimo per i telespettatori qui, telespettatori che non ti conoscono. Primus è una delle maggiori eminenze grigie in Italia per quanto riguarda il mondo del poker, soprattutto del poker online e soprattutto la disciplina Texas Hold'em, giusto Primus? Dico bene?
Non yes, cash game,
specialità cash game. Che significa cash game, Primus?
Spiegaci. Cash game vuol dire che si gioca con i soldi veri, non partecipando a un torneo dove si paga una quota di iscrizione.
Ah, ecco, quindi come il poker vecchio stampo, diciamo, quello che facevamo quando eravamo piccoli, ecco.
Eravamo piccoli, 5 carte, diciamo.
Oh, ho capito. E facci capire, Primus, raccontaci un po' qualche cosa su questo scanzonato mondo del Texas Hold'em. Che cosa, come ritieni tu che sia questo gioco? Un gioco d'azzardo? Uno sport?
Gioco d'azzardo no, perché è stato provato che è un gioco di abilità, innanzitutto. Okay. E quindi azzardo assolutamente no. Poi c'è chi gioca d'azzardo, puoi anche interpretarlo d'azzardo se qualcuno ovviamente viene a vederti con mani scandalose e poi magari ti fa dei bluff assurdi. Quello per me è azzardare,
è azzardare.
E quelli azzardano ovviamente perderanno sicuramente.
Ah, quindi chi, però, chi azzarda perde, chi azzarda perde. Questa
se è... azzardi male sì.
Oh, ho capito.
Se azzardi male sì, se azzardi bene vinci, diciamo, di lungo periodo.
Sì.
E niente, quindi no, è anche uno sport in effetti,
è più che altro uno sport, ecco. E quali sono?
Come gli scacchi, sei seduto e devi muovere delle pedine, allora sei seduto e muovi delle carte praticamente, le fish,
però quello che ti voglio dire io, le carte non ce le hai tu, cioè che muovi, tu non muovi niente perché le carte escono,
muovi le puntate, muovi le file, le chips,
muovi le chips, le cosiddette chips. Che cosa chips sono le chips?
Sarebbero chips, praticamente le monete, in effetti finte, diciamo così. Quando giochi tornei tu paghi l'iscrizione e poi ti danno, tutti i giocatori hanno lo stesso numero di questi soldi finti, in effetti, che sono questi chips, praticamente. Sì, chips, sì. Come le patatine, chips.
Le chips come le patatine, benissimo. Esatto. E tu ti giochi queste chips che sarebbero le fish.
Le fish.
Fish and chips.
Diciamo che si chiamano fish quando tu praticamente giochi in contanti, quei soldi veri. Chips è quando tu paghi una quota di iscrizione, quindi cioè, tutti hanno lo stesso numero di chips.
Perfetto, quindi fish and chips praticamente.
Fish and chips, e pesce e patate. Insomma. Se...
Buona questa, peccato che l'ho scipata così. Allora, Primus, ti vorrei far parlare, perché qui ho chiamato, visto che sapevo che tu ti saresti collegato, un'altra eminenza grigia della Texas Hold'em italiana, questa volta però una donna che tu conosci molto bene, perché l'hai incontrata diverse volte nei tavoli dei tornei cui tu hai partecipato in tutto quanto il mondo, no? Pedarsi, soprattutto, sì, può darsi sicuramente, ricordo che ti ho visto in televisione accanto a lei all'EPT di Saint-Vincent. Lei è Giulia Gianfrotti, la famosissima campionessa italiana di Texas Hold'em Cash Game Limit Game, che ha guadagnato l'anno scorso 2 milioni e mezzo di euro, 2 anni fa 3 milioni e mezzo di euro, 4 anni fa 4 milioni e mezzo di euro, 5 anni fa 5 milioni e mezzo di euro. Giulia, eccola!
Ciao
Giugiu, come stai?
Siamo incontrati nel 2010, se non sbaglio.
2010, giusto, tavolo Primus. Finale. Il tavolo finale eravamo io, tu e Danghei.
Danghei,
diciamo, l'abbiamo fatta andare via subito, però devi ammettere la tua sconfitta adesso qui a Reti Unificate.
La devi ammettere, Primus.
Io avrei qualcosa da dire.
Ma come? Ma dai!
Le solite big.
I race con 4 e 5 off.
I race con 4 e 5 off. Questi vanno nel... Ragazzi, questi stanno andando in un linguaggio troppo tecnico per noi di putiferie. 4 e 5 off, ma che è?
Ma 4 e 5 off. Mi ha regalato. Lei che ha fatto? Che ha fatto? Dalla posizione finale del tavolo, quindi quando stavo per finire, i giocatori dovevano parlare, diciamo, sì. Dovevano puntare.
Sì.
Lei fa un race. Race vuol dire alzare, cioè praticamente punta alto, diciamo così. Sì. Apre. Sì. Apre la mano. Avella Mar, e io faccio un re-raise, che praticamente è una puntata più alta.
Ancora più alta. Ci sei andato sopra.
Deve vedere la mano, o deve fare call, o re-raise. E lei ha fatto re-raise.
Tu l'hai fatta, giù.
E io mi sono incazzato, cioè avevo asso. Ho detto, mo la metto ai resti qua, se faccio re-raise.
Gli sono scoppiati in mano i due assi.
Dopo questo raise, re-raise, adesso è cagato il cazzo, ha fatto call. Cioè, praticamente poi mi ha puntato.
All-in.
Se chips, no. Ancora non eravamo lì, perché eravamo parecchie chips, fish.
Era ancora giocato, il torneo era ancora giocato.
Io tenevo baccalà e lei teneva i baccalà.
Guarda quelle pronte, scusami Primus, vorrei far vedere che io pensavo che i nostri ascoltatori di Putiferie non fossero così smaliziati in materia di poker, invece vedo che il nostro amico americano, le pronte, guarda là.
Giocano tutti.
Race the late position, re-race the prince.
Giocano poker Italia 24 e apprendono, diciamo,
ora ci vuole il tribet, la tribet, la tribet.
Comunque, potrei finire di raccontare la mano.
Finisci, scusaci, finisci, interessantissimo.
Fish and chips, merluzzi, baccalà e patane.
Sì.
Lei mi fa call, quindi diciamo, la mia puntata massima, lei l'ha collata, quindi ha puntato lo stesso praticamente quantitativo di fish and chips.
Di fish and chips, perfetto.
Quindi aveva, e c'era un piatto che era tipo di 8
chili di fish, un piatto di chilate di fish and chips, cioè una porzione grossa.
Allora poi che succede? Praticamente sul board, quindi si girano le prime tre carte nel Texas Hold'em dopo aver fatto questa azione qua,
sì.
Esce 4, 7 e 2. Vabbè, io c'ho asso.
4, 7 e 2, lei c'aveva?
Lei c'aveva 4 e 5.
4 e 5, ok.
Diciamo che in questo modo qua io avevo una coppia d'asse e a lei risultava una coppia di 4.
Sì.
Ok.
Sì.
Quindi io faccio una puntata di mezzo pot, cioè vuol dire metà del piatto, in modo da la induco a venire, visto che era così aggressiva questa donna.
Ma se veramente...
Lei fa raise sulla mia puntata.
Sì.
A che io ho detto, vabbè, faccio call, cioè quindi la chiamo e metto i soldi nel piatto. Questo piatto si fa enorme. Dopo esce praticamente un 10, quindi una carta che praticamente non cambiava nulla, io ho detto, vabbè, mi sento ancora forte, questa qua è comunque una... molto loose come, diciamo, approccio al gioco, no? Molto aperto, mi piace beffare queste cose qua, e faccio un altro un'altra bet grossa, diciamo, di mezzo conto. Lei fa un'altra volta raise sulla mia bet. Okay?
Ancora, ma è lunga questa mano. Perché è lunga,
era molto. 10 milioni di chips per ciascuno, era un torneo infinito.
Ma c'erano anche molti spettatori.
Sì, sì, buy in 2500 euro, avevamo 10 milioni di chips, diciamo.
Sì, sì.
Una cosa, diciamo, un pochino strana.
Sì.
E lei fa call. Al river, quindi l'ultima carta che si gira, sì, esce 4.
Ricordo benissimo.
Oh mio Dio.
Vabbè, io vado all in, cioè metto tutto dentro, tutto, diciamo, la parte restante dei soldi che avevo da giocare, sì, le fa call.
Aggressive, aggressive.
Ormai, alla fine giriamo le carte, convinto che avevo vinto, lei gira 4 e 5, ha fatto più sì 4.
È il proverbiale mazzo delle donne. Giugi, Giugi!
Bravura, ragazzi, bravura!
Bravura, cazzo!
Venire, donne donk, nel senso che...
No, allora...
Volevo venire, diciamo... volevo volare. Allora, sentiamo anche la versione di Giugi, però, di Giugi.
Vabbè.
Allora, la giocata l'ha descritta benissimo.
Sì.
Io volevo soltanto dire che dopo questa giocata c'è stato un vero e proprio dramma lì in sala.
Un dramma incredibile.
Un dramma perché è venuto fuori che la persona che dà le carte, il dealer,
chiamiamolo così.
Il dealer, no, io lo dico per chi non sa. Si è venuto fuori che Primus conosceva benissimo il dealer e quindi ne hanno parlato tutti, se ne parlava perché diciamo era un dealer un po' di parte.
Nonostante fosse di parte, però hai vinto tu.
Ho vinto io perché il punto è la bravura, però c'era questa cosa. Primus, tu sai benissimo che i rapporti personali non possono entrare a far parte del tavolo da gioco,
io
giusto?
Posso essere d'accordo, ma c'è un problema. Perché tu sei venuto con 4 e 5 dopo raise?
Perché per cattiveria.
Per cattiveria. Sì. Se tu sai che il mio amico probabilmente mi ha dato delle carte, tu raise, baccalà, merluz, gauprezzetta.
Ma c'è gente che gioca con cattiveria, Primus, lo devi capire. C'è gente che fa delle cose solo per cattiveria.
Sì, infatti, è stata una donna molto, molto cattiva, immagino con gli uomini.
Cattiva,
gli uomini, non te lo dico proprio, Giugi è una mangia. Poi il poker è un po' una metafora del rapporto sentimentale, no?
Diciamo che il poker, diverse terminologie del poker si possono associare allo sesso.
Allora, Primus, noi ti vogliamo vogliamo sapere da te come ultima cosa, prima di lasciarti libero, ci devi spiegare... Perché il Texas Hold'em, in che modo il Texas Hold'em è una metafora sessuale, va bene? Spiegaci tutti che cosa può essere associato
al sesso. Guarda, posso praticamente, diciamo, dare questa spiegazione semplicemente esprimendo alcuni termini, diciamo, del Texas Hold'em, così si capisce molto più nella pratica.
Bravo, facci capire.
All in,
sì.
All in, se stiamo parlando di sesso, tu all in cosa capiresti?
Tutto dentro, tipo fisting,
Okay. Nel sesso tutto dentro, nel poker tutto dentro, quando metti tutte le chips in fish, chips,
metti tutto il fish dentro praticamente. Okay.
Oppure pushare da any position, tu cosa capiresti?
Pushare da any position, che si fa l'amore in diverse situazioni, in diverse posizioni.
E in effetti tu il push è praticamente il buttare tutto dentro, una specie di all-in, però da qualsiasi posizione, dalla posizione iniziale alla posizione finale.
Finale, quindi alla chierichetta, alla missionaria, alla...
Aspetta, così, sì.
No, ho capito.
Oppure quando tu dici, non so, mi sono fatto due suited.
Le suited. Questo non...
Sì, potrebbe essere, nel poker si dice suited quando sono delle carte dello stesso seme.
Che cosa ti fa pensare?
Nel sesso due donne gemelle.
Le suite allora Giulia qua si sta facendo rossa perché lei ha sempre giocato a poker ma non ha mai pensato a queste metafore.
Ma assolutamente
se vuoi ti do lezioni
no,
di poker.
Vabbè, ma devo dire che è un po' da donk.
Aspetta, fai sentire che Primus ti stava proponendo una cosa. Primus, che le volevi proporre?
Tutto il fatto che c'è stato questo grande scoppio a Someone Sound,
sì,
abbastanza, diciamo, criminale, sì, come prete, diciamo così,
sì.
Posso anche darti lezioni di poker, sesso e poker insieme.
Lezioni di...
Io non accetto lezioni di poker da te.
Di sesso forse sì, ma di poker mai.
Mai.
In ezzapo, quando poi tu, capito, ecco un'altra parola che potresti usare anche nel sesso, è l'ezzapo. quando ti piace una donna, facciamo le zap, cioè gli te. Devi andare insieme, uscire insieme, fare qualcosa insieme.
Le zap,
praticamente. Ma giochi uno contro uno, stessa cosa.
Se lei dice fold, vuol dire dare il palo.
Sì, sì, prima di lasciarvi, no? Perché adesso impegnate tavoli. Cash,
sì, hai ragione. Scusaci, se ti abbiamo tolto tempo alla tua carriera di pokerista, ma non abbiamo saputo resistere. Ti abbiamo visto online, ti abbiamo chiamato.
Ma io mi sono collegato apposta per salutarvi. Speravo che ci fosse una chat o una situazione del genere.
Bravo, c'è, infatti c'è, l'hai trovata.
Ci sentiremo più spesso.
Sì,
appuntamento settimanale. Se volete, con qualche cosa di poker, se volete introdurla, diciamo.
Guarda, possiamo, se tu vuoi, e se la direzione magistrale di Radio NK, nelle persone del Demiurgo, del filosofo, del webmaster e anche del commercio, sì, che non si sa più che fine ha fatto, ma c'è, se ci autorizzano, noi vorremmo fare con te una pillolina di 5-10 minuti ogni settimana, in cui tu ci regalerai una perla sul poker e poi ci associerai una perla sul sesso. Ti piace?
Pure ci piace, Allora, va bene, io sono d'accordo. Se approva la direzione va benissimo.
Ti faremo
volevo solo
sapere.
Lasciare con una, diciamo, ultima considerazione, una proposta che io faccio alla grande Dong.
Però scusa, così parti male.
Padana, tutte queste cose qua. Io vorrei fare una proposta.
Vai.
Ok, perché non ci facciamo un heads up con push all in e ti porta anche una tua suite?
È spregiudicato sto ragazzo.
Ma bisogna essere aggressivi nel poker.
Bisogna essere aggressivi.
Allora io ti invito a una puntata live su Putiferie.
Ti hai invitato proprio qua, ti vieni qua, c'è anche lei e vedete che vogliamo fare. Noi registriamo tutto, fate all'amore.
Allora, volevo solo, vi abbandono, ho letto, leggevo in chat, c'era Andy Moronzo, che io non ho il piacere di conoscere.
Sì, è un amico.
Cosa significa, può significare nel sesso il sit and go?
Sì, che può significare?
Siediti
e chiava, la chiamata seduto praticamente.
Però, non ci sono molte, diciamo, altre traduzioni che puoi dare al sit-and-go, quindi secondo me
perfetto. Primus, noi ti
in effetti poi è invece una cosa sessuale di prostituzione, tu paghi per chiavare.
Ah, quindi, cash, giusto.
E quindi adesso vado a chiavare online.
Va bene. Ti lasciamo chiamare online liberamente. Giulia ti manda l'ultimo saluto.
Un bacio, Primus. Bene, noi siamo amici.
È stato molto simpatico questo intervento, diciamo, non previsto, è vero.
Hai grazie, visto? Primus, grazie. Bacioni, ciao, Primus. Vai a giocare, vinci per noi, mi raccomando.
Buon lavoro e grazie a tutti.
Grazie a te, un saluto da tutta la chat.
Quando vuoi un heads up, non ci sono problemi.
Non ti preoccupare, porto anche Vanessa.
Porta pure Vanessa, la sorella. Vanessa Russo, la pokerista. Vanessa Russo e Jennifer Tilly.
Sì, veniamo tutte e tre.
Metur, ma ben diciamo attrezzata.
Sturco, va bene. Va bene, Primus, un bacio.
Ciao.
Accettate. Ciao.
Ciao caro, ciao.
Cioè, come dicono i tecnici, slobetta per poi
non lo so. Certo, un po' strano.
40 su 6, lei 40, se la sono in gioca,
No, entrata la camassa. Entrata. 40 entrata. Ah, la camassa dici, non gioca. No, la camassa non gioca.
Check.
Esce Sigon con 225. I due jack.
Giustamente.
Una 40 uscirà.
40 spera in un... Non si sa bene cosa.
In aspettando putiferie.
In un
puntate
colpo di...
5.
No, beh, giustamente fold. Folda anche Gandio. Escono sempre le vostre. E Sigollo prende un po' per i fondelli anche dicendo hai letto bene. Bravo. Tu sei quello che ha fatto il tavolo finale del mondiale, si vede che c'hai lettura.
Si vede che sei capace. Non se le risparmiano, diciamo. No, sono simpatici.
Ragazzi, mancano 30 minuti all'avvento di Putiferie puntata 5. Nella puntata, tra le innumerevoli sorprese, ci sarà anche ovviamente la seconda puntata dello sceneggiato Rose Gialle in Anticamera, dove una puntata molto importante, molto importante. Oh, c'è qualcuno che ci telefona. C'è qualcuno, chi sarà? Vediamo un po'. Pronti? Chi è? Pronto?
Pronto, buonasera.
Oh, buonasera, chi sei?
Buonasera, sono il Demiurgo di Radio NK.
Oh, buonasera Demiurgo, direttore carissimo.
Il nostro direttore.
Il nostro direttore.
Ciao direttore, come stai?
Buonasera, buonasera a tutti. Tutto molto bene, grazie. Quando ascolto la nostra radio fatta da gente di spessore con i clip a clop, per me è sempre un grande giubilo.
Grazie direttore, bene, ti bene. Ringraziamo.
Io, chiaramente, come è successo anche in altro contesto, sei pronto?
Pronto.
Ti sentiamo.
Ah, perfetto, scusate.
Sì. Che c'è? Senti un fischio? Direttore?
Pronto, mi sentite?
Noi la sentiamo, direttore, parli.
Ah, pure. Perfetto, le chiedo scusa, è che sentivo uno strano ritorno.
Anche
che non
io
è
lo
mio,
sento e non capisco cosa sia. Aspettate che mo... Ancora si sente? Si sente ancora, pronto? Direttore?
Direttore? No,
sì, pronto.
Ok, noi la sentiamo, direttore.
Ah, perfetto. Guardi, io le disturbavo solo per due motivi. Sì. Tre motivi, in realtà.
Sì.
Sì, il primo motivo è che anch'io, anche questa sera, però solo una volta, vi preannuncio che verso la fine della trasmissione, cioè quando sta per finire la puntata vera di Putiferie,
sì,
vi alzerò l'asticella. Bene. Però solo sul finale.
Perfetto, e questa volta che sia veramente alta, direttore, perché l'altra volta è stata una quisquiglia.
Sì, capisco. No, ma io non sono una persona veramente cattiva, per cui non riuscivo mai a essere veramente incisivo come dovrei essere, cioè non riuscivo mai a essere duro quanto mi piacerebbe essere, ecco, diciamo così.
Così cattivo con noi.
E questa è la prima cosa che devo dire. La seconda cosa che dovevo dire ai nostri ascoltatori è che ho ascoltato pochi minuti fa un apologo, diciamo così, del gioco d'azzardo.
Non è gioco d'azzardo, direttore, scusi, l'hanno appena spiegato che è un gioco di abilità.
Sì, è un gioco di abilità, diciamoci la verità, è un po' l'abilità di sfilare dei soldi a dell'altra gente, se proprio dobbiamo essere sinceri, è un'abilità che appunto consiste nel togliere soldi all'avversario, un po' come anche nel gioco del Monopoli, se vogliamo, che insegna ai bambini ad arricchirsi a scapito dell'impoverimento altrui.
A costruire,
però
sì.
Io sinceramente volevo dire, non osto, personalmente io non osto.
Nulla osta, no, nulla osta. Nulla.
Io non osto sinceramente
non osta.
A che si parli di questo nella radio NK. L'unica cosa che, diciamo, Da mandatario dell'UEM, che in questo momento è appunto il plenipotenziario di Radio NK,
sì,
mi permetto solo di dare un consiglio a,
sì,
tutti i nostri ascoltatori,
sì,
che è giocate responsabilmente.
Certamente, perché questo è pur sempre un gioco, quindi giocate responsabilmente. Poi noi Demiurgo, io glielo dico, noi vogliamo fare questo proprio perché, siccome il poker è una grande metafora, noi non è che vogliamo parlare proprio del poker, ma noi ogni settimana vorremmo associare il poker a delle cose della vita per far capire come sia simile a tante cose. È simile al sesso, è simile al mondo del lavoro, è simile al mondo dello sport, capito? Quindi noi vogliamo fare questi accostamenti, sempre arditi.
Sì, sì. Non capisco, la capisco. Ah, quanto la capisco. E niente, quello che dovevo dire sostanzialmente l'ho detto, non volevo dilungarmi, anche perché voi avete altri ospiti da chiamare in trasmissione, io non ero annunciato. No, ma infatti io personalmente non sono degno di questo. Vi ricordo comunque che grosso modo intorno alle 22:30, sì, cioè 22:15, eccetera eccetera, aspettatevi che potrò intervenire, però mi annuncerò prima di farlo.
Va benissimo, ma lei come il presidente Berlusconi può chiamare qui a Ballarò quando vuole,
quando
la risponderemo
vuole.
Sempre, lei è sempre invitato. Solo dica.
Ah, no, finisca, prego. Non volevo interrompere.
No, glielo chiedo dopo, alla fine le voglio fare una domanda, ma gliela faccio poi prima che stacca, non si preoccupi, mi dica.
Ah, perfetto, no, perché non volevo cambiare discorso, perché il prossimo discorso con cui la volevo salutare...
Sì.
È un po' duro, diciamo che tocca anche delle corde che non avrei voluto toccare qui a Radio NK, però ieri ho letto una cosa sul web, ho visto una notizia e volevo sincerarmene, perché Ho letto questa notizia che pare, adesso, però non è confermato,
sì.
Pare, mi pare di aver capito,
sì.
Da voci di corridoio, diciamo,
sì.
Così,
sì.
Che parete,
già,
che,
so, già so che cosa vuole dire, ma dica.
Sì, riguarda lei, parete criminale, sì, volevo sì. Solo chiederle se è proprio vero questo fatto, cioè è proprio vero che lei ce l'ha piccolo.
Allora... Allora, caro Demiurgo, innanzitutto
è un problema.
Lei è il presidente, però io rido per non piangere, Demiurgo, perché lei sarà pure il presidente, ma queste illazioni, poi cioè, lei...
No, ma non le ho fatte io, questo è il problema.
Lo so che non le ha fatte lei, ma come lei
c'è stato
sì, come lei avrà già capito, la persona che ha fatto queste illazioni è una persona che è rimasta ferita e che quindi si inventerebbe qualsiasi panzana pur di mettermi in cattiva luce. Io poi sono certo. Un signore e non ho voluto chiamare delle testimoni, cioè non ho potuto chiamare le testimoni.
Non ha potuto,
potevo mai dire scusate, dite a tutti quanti chi è stato al cospetto di lui, che non si tratta di una cosa mastodontica ma neanche di un pipicchietto come sostiene la ragazza in questione.
Suddetta, ecco.
Anzi no, un attimo, è arrivata proprio qui la mia ultima amante, si chiama Hachiko.
Ciao.
Eccola, Hachiko.
Ciao
Hachikina. Allora dimmi come te lo faccio dire da Hachiko. Hachiko, mi hanno detto che c'è il pisellino piccolo come i giapponesi, è vero?
Allora, io vengo da Giappone, ma quando ho visto Nicola sono rimasta veramente estasiata.
Hai capito, Demiurgo?
Sì, ho capito.
Veramente estasiata.
Ho capito fin troppo bene, caro prete, che lei è stato costretto a chiamare degli impostori, è stato costretto a ricorrere all'impostura nello studio di Clip Clop. Per smentire una cosa che, diciamoci la verità, è un po' sulla bocca di tutti.
No, Demiurgo, la verità è che lei ha sbagliato. Io non mi sono dovuto rivolgere a un
la
impostore.
La verità ti fa male, lo
non
so.
Non mi sono dovuto rivolgere a un impostore, ma mi sono dovuto rivolgere a una giapponese, perché almeno il mio pisello è più grosso di quello dei giapponesi. E come faccio bella
bene.
Figura, capito? Non avremmo sì, potuto sì. Chiamare una nigeriana, per dire, a fare questo intervento. Va bene,
sì, che tra l'altro basta con questi luoghi comuni.
Bravo,
che i giapponesi ce l'hanno piccolo.
Infatti, ce l'hanno veramente piccolo comunque.
Ah, che parla per esperienza.
Parla per
no.
Esperienza, una volta ho fatto un'orgetta e c'erano pure i pisellucci piccoli.
Va bene.
Se te lo dico ascolti, io ci devi credere.
Io non volevo portare via troppo tempo, però le ricordo che sono in vendita sul web dei preparati, dicono
sì.
Medicalmente validi, insomma... Sì. Dei galenici, diciamo sì. Così, che sono in grado di ovviare in parte questo inconveniente, ecco.
Va bene, io mi sono già informato, per la verità.
Sì, perché... infatti io le volevo solo fare un nome e un cognome,
sì.
Nel caso. Il nome è Alessandro, il cognome è Venturi.
Ah, lui pure
Ramo. Glielo segnalo, che poi casomai gli giro tutte le informazioni in privato. Sa,
va bene, ma io posso andare sul sito anticafarmaciaLugaresi.com e ordinare
eh sì.
Lì, diciamo, tutti i prodotti che mi possono
eh sì.
Servire.
Guardi, questo mese purtroppo c'hanno il 3x2 sui Tena Lady.
I Tena Lady, però a te ti possono
però
servire.
Il prossimo mese magari le fanno bene su quegli altri generi di prodotti, quei prodotti lì, diciamo. Ecco.
Ho capito. Però volevo sapere una cosa, Demiurgo, tu che mo mi stai dicendo Tena Lady, io avrei bisogno dei Tena Men. Però,
che esiste.
Io proprio volevo dire, siccome ho guardato proprio l'altro giorno la pagina dei Tena Men e te ne mandano anche una confezione in omaggio per prova, se tu vuoi.
Sì.
Non so se sei mai andato sul sito.
La mandano per prova e anche c'è scritto in confezione discreta.
In confezione
questo
discreta, non solo.
Questo come... l'apprezzo da parte dei ragazzi della Tena, diciamo.
Sì, ma poi ci sono, avevo letto, diversi tipi di queste cose, a parte le dimensioni large, extra large.
Certo, no? Sono per pipì normali, super da campioni. Come...
Ma poi ci sono anche i flex. Che sono i Tena Flex, Demiurgo?
Che me lo chiede a me, cioè, scusi,
non lo so.
Io non parlo per esperienza.
No.
Fortunatamente, a me è capitato in passato quando ho dovuto fare altri lavori, non quello che sto facendo adesso,
sì.
O comunque cioè, durante i periodi di studio in cui non potevo alzarmi più di tanto di trattenerla, però non ho mai avuto bisogno del pannolone per uomini.
Ah.
Ricordo però con piacere che il giorno in cui ho sostenuto l'esame di Stato per abilitarmi alla mia professione,
sì.
Sono entrato in un'aula alle 8:15 della mattina, ne sono uscito alle 7:30 della sera e in tutto quel lasso di tempo non ho mai minto.
Nemmeno ti sei fatto sotto, niente proprio.
No, però effettivamente, perché c'erano 9 ore, insomma, quel tempo che c'era, e per uscire c'era una fila, insomma, di 3/4 d'ora, un'ora, perché si usciva una alla volta in un'aula di 200 persone, e insomma succedeva che questo è un buon spot per evitare di andare a studiare ingegneria, ve lo dico anche all'uso dei nostri ascoltatori. Effettivamente non nego che all'uscita mi sia recato alla toilette più vicina ed abbia, come dire, svolto le mie funzioni, non senza averlo accompagnato da un rumore tipo
bellissimo. Demiurgo, mi dispiace solo di non avere qui a disposizione in questo momento la mitica canzone Piscio che avrei quella poesia che avrei messo immediatamente, però ce la ricorderemo, sì, così
la prossima volta l'ascolteremo pensandoci anche.
Va benissimo, va benissimo, caro Demiurgo. Niente, noi la ringraziamo, lei può intervenire quando vuole, alle 10, alle 9 e mezza, alle 9 e tre quarti, noi ci fa sempre sempre piacere la sua telefonata, va bene? Sua,
sì, non vedo l'ora di ascoltare la seconda parte, perché come i nostri ascoltatori anch'io sono ghiotto di novità, di sequel, di aspetto la seconda parte, spero che ci sia dello sceneggiato.
Ci sarà, e noi però come volponi stasera non la facciamo all'inizio, sennò poi la gente se la sente e spegne, quindi non saprete mai quando arriverà la seconda parte. Perfetto. Sappiate solo che c'è, va bene?
Va bene, buon proseguimento.
Buon proseguimento. Ciao, a direttore. Tutti. Ciao direttore, un saluto al direttore. Buona grazie anche a lei, arrivederla. Che mattacchione, il nostro direttore è sempre un simpatico. Direttore. Che direttore. Pare che se la stia facendo con una donna dell'alta società. Ah. Dell'alta società televisiva.
Ah. Una donna
dell'alta società. Il nome comincia con B e il cognome con D'Urso.
Ah.
Barbie.
Barbie a proposito D'Urso. Di Barbara D'Urso, sì. Io voglio segnalare ai nostri ascoltatori che si sta verificando un avvenimento strano, molto strano, perché il nostro co-conduttore Dragan, sì, si è allontanato per una commissione che sarebbe dovuta durare 4, 5, massimo 6 minuti.
E che non stiamo scherzando, era proprio dal tabaccaio, ragazzi, proprio come i migliori proverbi, è uscito per andare dal tabaccaio.
Vado a comprare le sigarette. E non è più tornato. Ma quindi, diciamo, visto che noi siamo anche abituati a dei momenti un po' più duri da affrontare, questo è uno di quelli, quindi...
Noi siamo disperati, ragazzi.
Siamo disperati, adesso tra poco cominceremo con le chiamate, la famiglia, e vedremo come poter risolvere. Mi raccomando, avvistamenti, fateci sapere subito tramite chat, Twitter,
tutto. Dragan è uscito, aveva un giubbino, com'era vestito?
Aveva un giubbino nero, sì, con una tasca molto visibile bianca, sì, aveva i capelli, cioè non si vede tutti i capelli perché c'ha un cappello che però copre metà della testa. Mi raccomando, questo è importante, aveva delle scarpe rosse con dei calzini bianchi visibili, perché
visibilissimi,
perché lui porta i pantaloni un po' corti,
a zompa fosso
si dice qui nel suo paese, tutti lo stanno cercando, si chiedono: ma Dragan dov'è?
Zia Cosima, zio Michele, in quel giorno.
Dragan, ti prego, torna, io non...
Che cosa è successo?
Ti lasceremo
stare. In quel garage di Avetrana.
Non ti dirò mai più, ti prego, fai questo o fai quello, torna.
Dragan, non ti dirò mai più, fai questo, fai quello, torna. Potrei fare tutto quello che vuoi, sarai libero, Dragan, torna, ti prego.
Con i suoi pantaloni a zumba fuss, ti prego.
A zumba fuss, come si portavano un tempo. Elcia Best Company, quei cazzettini Best Company.
Abbiamo una telefonata, silenzio, pronto? Una telefonata. Pronto, ci sente?
Pronto.
È in linea, è in
pronto,
linea.
Pronto, salve.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Ci dica qualche notizia di qualcuno dei nostri amici scomparsi di Radio NK?
Allora, sì, pronto, chiamo da Voghera.
Sì.
E io mi trovavo stasera a cenare insieme a una ragazza in un ristorante molto,
sì,
famoso di Voghera,
sì,
che si chiama La Lampara.
Sì.
La lampara. E là con questa ragazza eravamo a un tavolino vicino alla finestra proprio, quindi io riuscivo a vedere tutto ciò che accadeva sulla strada di Voghera.
Che e sta che cosa ha alle... visto?
No, stavamo mangiando degli spaghetti a vongole con le vongole.
Sì.
Poi stavamo mangiando per secondo, abbiamo preso io una fritturina di pananza, di pesce, mentre lei un calamaro arrostito. Abbiamo bevuto un'ottima falanghina bianca. E poi lei ha voluto prendere anche un dessert. Io le ho detto: guardi, i dessert in questi ristoranti di solito ti danno quelli là congelati, confezionati, bindi.
Invece... Ah, è importante questo particolare,
esatto,
è importante.
Bindi, bindi, ricordatevi questo
ricordate,
nome, bindi.
Non voleva quelli surgelati, gelati, ma quelli freschi, sì, ricordatelo.
Ricordatevi, e quindi io... mentre guardavo il carrello dei dolci freschi, perché lei non voleva i dolci surgelati, ho buttato l'occhio fuori e chi ho visto? Questo ragazzo con questi pantaloni a zumba fosso, dei calzini bianchi ben visibili, che io ho notato proprio, dei calzini meravigliosi, visibili, e erano, mi sembra che erano bianchi, c'erano delle stelline blu. Bianchi e stelline blu.
Sì, blu, ricordate, amici da casa, segnate, scrivete, è importante.
Tantissimo, importantissimo, blu. E allora io l'ho visto, sembrava un po' spaesato,
Ma ha detto qualcosa?
Stava fuori, mi ha detto qualcosa, ma siccome io stavo dentro e lui stava fuori, ho potuto leggere solo qualcosa del labiale. Non capivo bene cosa mi volesse dire. E alla fine, niente, ho lasciato perdere, ho detto alla mia ragazza, prendiamoci un profiterol e andiamocene a casa.
Grazie al nostro ascoltatore che ci ha chiamato, perché siamo molto preoccupati per Dragon.
C'è un'altra telefonata?
C'è un'altra telefonata, un attimo.
Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, lei ha delle notizie per noi?
Sì, io mi chiamo Giovanni, chiamo da Bosco Trecase.
Sì, vicino Napoli.
Sì, vicino Napoli. Volevo dire che questo signore che voi state cercando... come si chiama?
Allora, scarpe rosse, pantaloni a zompa fosso e cappello metà capelli.
Capelli, sì, esattamente. L'ho visto circa 20 minuti fa alla stazione di servizio dei Reggi Lagni. Alla stazione di servizio della Kuwait dei Reggi Lagni. E mi sembrava un po' confuso. Stava, insomma, mi ha fermato, mi ha chiesto una sigaretta, ma io, come potete sentire dalla mia voce, non fumo. ho smesso già 30 anni fa, per fortuna, perché altrimenti adesso... Vabbè, ma questo, diciamo, non mi interessa.
Ma se ne careva né tonzilla.
Sono cose mie personali. Va bene, questo vi volevo dire. Non so
l'avete
se mi
visto?
Sono stati di aiuto.
Manderemo subito i nostri collaboratori.
Grazie Federica.
A tutti.
Grazie.
Amici,
grazie,
ciao.
Complimenti per la trasmissione, Federica.
Grazie a lei.
Grazie.
Federica Masciarelli. Voi siete Federica Masciarelli?
Sciarelli.
La moglie di Masciarelli, il comico?
No. Non cominciamo a fare.
Quello era un bravo comico, signor. Federica Masciarelli. Voi siete la moglie?
No.
Non siete? E chi no. siete?
Io sono colei che cerca persone. Un cercapersone.
Voi siete un cercapersone.
Io sono un cercapersone.
Ma guarda che siete una femmina voi.
Una femmina cerca persone.
Una femmina cerca di persone. Donna cerca uomo.
E donna.
Bisex.
Sì.
Va bene. Allora, aspettando putiferie, questa sera con voi vi lasciamo un attimo con un brano, ci facciamo un attimo i cazzi nostri per 2-3 minuti, ascoltatevi questo brano, si intitola Digital Love, featuring DJ Snack, di un gruppo molto importante dance che si chiamano Daft Punk.
Beside you. And
Salve, sono Cesare Ragazzi e ho una meravigliosa idea in testa. Buonasera, buonasera a tutti amici ascoltatori di Putiferie. Siamo ancora nella fascia di Aspettando Putiferie, come ben sapete. Scusate il ritardo, ma ho avuto una serie di contrattempi, di problemi di carattere generale. Mentre andavo a comprare le sigarette, prima ho bucato, poi c'è stata l'invasione delle cavallette, poi a un certo punto mi si è fermato davanti un tir che aveva forato sette ruote, un long vehicle che aveva forato sette ruote su 15, e mi si è parato davanti e, non sapendo più che cosa fare, ho fatto marcia indietro e sono tornato sui miei passi. Sono andato a casa e ho preso le sigarette di riserva che tengo sempre, un pacchetto di sigarette nel mio comodino, quindi ho preso le mie sigarette dal comodino, ma mentre uscivo di casa ho chiuso la porta e mi sono reso conto di aver lasciato le chiavi dentro. Quindi, non sapendo più come rientrare, ho chiamato il fabbro che abita al piano di sopra e gli ho chiesto se mi faceva la cortesia di smontarmi la serratura e di montarmi un lucchetto provvisorio che domani mi provvederà a rimuovere per montare la serratura nuova. Quindi, fatto questo, praticamente sono rientrato, ma chiaramente senza le chiavi oramai erano inutili perché la serratura non c'era più. Quindi sono uscito, ho chiuso il lucchetto, il provvisorio che mi ha montato il fabbro, mi sono messo le chiavi in tasca e sono entrato in macchina. Sono entrato in macchina per tornare qui agli studi della radio. Ma mentre tornavo, praticamente ad un incrocio, un cane mi si è praticamente buttato sotto la macchina. Il cane non si è fatto niente, state tranquilli, ma io sono andato, per evitarlo, sono andato a sbattere con la macchina contro un palo della luce, e quindi ho praticamente distrutto il faro anteriore sinistro, nonché la freccia e forse, non so, qualche altra cosa. Quindi a questo che ho fatto a quel punto? Ho preso il telefono e ho chiamato il meccanico che abita sotto di me, il quale, visto che ero ancora vicino casa, è subito venuto con il suo carro attrezzi e mi ha rimorchiato e mi ha portato praticamente, mi ha dato un passaggio qua alla radio e si è portato la macchina in officina. Domani me la farà trovare così com'è, perché chiaramente stasera non avrà il tempo di lavorarci. E quindi praticamente, insomma, una serie di disavventure sono capitate. Sentite questi rumori in sottofondo, in realtà, che sembrano rumori di Skype, ma in realtà è il mio stomaco che gorgoglia, perché sono digiuno da ieri sera, in tutto questo cataclisma di eventi, diciamo, mi sto consumando piano piano. C'ho le occhiaie viola, una faccia proprio da morto vivente. Che c'ho l'escrescenza, c'ho un'escrescenza sulla guancia sinistra qua, come una specie di ascesso, cioè, scende tutto giù sul collo, e praticamente, cioè, scende tutto giù sul collo, arrivato all'altezza praticamente tra il collo e la spalla c'è un bozzo purulento, putrido di non so che cosa, non si capisce che cosa ci fa. Dovrei chiamare un dermatologo, però purtroppo nel mio palazzo non vivono dermatologi.
No, c'è il fabbro,
c'è
il meccanico,
c'è il panettiere, il parrucchiere, però mi manca un dermatologo. C'è il dentista,
denti pure.
C'è pure il dentista. Pure il dentista.
Mi fa strano che non si sia anche fatto male ai denti durante tutte queste vicissitudini. No. Non ho citofonato pure al dentista del secondo piano.
No, per fortuna no, Nicolo. Cioè, pure quello mi volevi far vedere. So, pure...
A sto punto.
Ce l'ho l'ascesso. L'ascesso ce l'ho, però non mi fa ancora male. Stranamente è gonfio. Cioè, l'escrescenza, purulento, il bozzo sulla gola, però non mi fa male. Stranamente, mi devo preoccupare.
E potrebbe essere peste.
Potrebbe essere peste, bubonica, la peste bubonica.
La morte russa.
La morte russa.
Come la chiamava Edgar Allan Poe, il noto scrittore di sì. Boston. Ma sono le 21:30, ragazzi. Sta per cominciare Putiferie, puntata 1x05. Ragazzi, 1, 2, 3, sigla. Ah, come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave me, I'm sad. As if it's last, dancing all night, having a blast, oh baby. I want you right here next to me. Loving each day as if it's last, dancing all night, having a blast, baby. I need you here. Certainly. Then baby, we're even. 'Cause I've been bereaving since you said you're leaving. But now you're when you need, I'm lost. No more you versus me, girl. That's just no. Cause anything without you's just a bust. Baby, trust. You're my heart. Yeah, yeah. We're loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast. Oh, baby, I want you right here next to me. Come on, come on! Radio NK, Putiferie, Radio NK. Loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast, baby. I want you right here next to me. Loving each day as if it's the last. Dancing all night, having a blast, baby. I need you here. I need you here. I need you here. I need you here, baby. I need you here. I'll never gotta give it, and I'll never give it. Woman never give it, never wanna never give it. Back for 7 years, when it's 7 years.
Back for 7 years, yeah. I need you here.
I want the science.
Buonasera e benvenuti a Putiferie. Ecco adesso il nostro classico balletto.
Muovi l'anca, 2, 3, forza Giulio, vai di lì, forza Anna, muovi la gamba, 3, 4, 5, 6, vai, forza ragazzi, su, tutti insieme, adesso giù, vai, 2, 3, 4, Marcello, non andare in bagno, 5, 6, finiamo l'esercizio, jeté, due paplie, sciucata, jeté. Forza, forza, alza quella gamba, alza quella gamba, alza quella gamba, picrona, vai, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Forza Giulio, vai. Forza Giulio, vai. Vai, vai con la presa. Vai con la presa. Vai con la presa. Vai, vai. Bravi ragazzi. Bellissimo, bravi, bravi, bravissimi. Bravissimi.
Bravi, ragazzi, bravi. Stupendi. Anche se devo dire che nel passo a due devono ancora migliorare.
Nel passo a due devono migliorare, ma stanno migliorando. Ragazzi, noi qui adesso stiamo guardando, diciamo, la loro fase di allenamento con la loro maestra. Una
preparatrice.
Preparatrice, una allieva della Lydia Grant che insegnava nella scuola di
altra epoca
ti saranno famosi colei che insegnava a Leroy Johnson.
Sudore
ed è qui che si comincia a sudare, miei cari ragazzi, esatto. È proprio qui che si comincia a sudare. E sì, siamo qui, è cominciata Putiferie, la quinta puntata, ragazzi. È stato un percorso che ci ha portato fin qui e noi siamo felici, soddisfatti. Questa sera siamo io e Dragan, non ci dovrebbero essere altri disturbi, giusto Dragan?
No, non ci dovrebbero essere altri disturbi, anche se forse pare che ci possa venire a trovare. Chi? Marco Balestri.
Ah, Marco Balestri, lo accoglievo molto piacere. Un grande. Ricordo la sua trasmissione La Verità, non so se te la ricordi, quella là che c'erano quei tre VIPs che, cioè praticamente c'erano, anzi no, tre VIPs, c'erano tre personaggi, sì, che mentivano, uno solo di loro diceva la verità. E dei VIPs dovevano indovinare quale dei tre personaggi diceva la verità sul suo mestiere, su quello che faceva. E mi ricordo che una volta successe un fatto per cui c'era Corin Clery come concorrente, che doveva mettere, non so perché, una gamba sul tavolo praticamente. Siccome c'aveva la gonna, voci di corridoio dicono che si vide qualcosa di molto intimo di Corin Clery, perché in quel momento non portava le mutandine. Era già una MILF, era già abbastanza vecchia all'epoca, quindi non so se questa cosa può essere vera o può non essere vera. Tu che cosa ne pensi, Dragan?
Io penso che potrebbe tranquillamente essere vera.
Queste francesi,
perché Corin Clery, insomma, è una donna così, una donna molto
frizzante,
così, e Marco Balestri è un po' corattuso, quindi,
quindi probabilmente si trovavano insieme.
Sì, sì, sì.
Potrebbe anche far parte del famosissimo Fronte di Liberazione dalla Mutanda, che è un'associazione che oramai sta prendendo molto piede, perché c'è questa nuova c'è questo nuovo gruppo di persone che sostiene che la mutanda sia un oggetto da non indossare mai, sia per motivi di salute, perché praticamente stringendo delle parti molto delicate,
sì, a lungo provoca
sofferenza, sia proprio per una questione morale. Dragan, che ci puoi spiegare tu meglio, visto che sei più in contatto con questi ragazzi, qual è la questione morale per cui noi non dovremmo indossare le mutande?
Ma la questione morale è in realtà collegata al pudore, strettamente collegata al senso del pudore.
Cioè?
Cioè è il senso del pudore che viene inculcato oramai da secoli, sì, no? Attraverso la religione, la nostra,
sì,
religione.
Sì.
E quindi che in realtà è un concetto che teoricamente, fuori da questi schemi dogmatici della religione, trova poca terra fertile, insomma, cioè la pudicizia in realtà non dovrebbe esistere.
Dovremmo girare tutti nudi
o massimo coperti, insomma, coperti da qualcosa di molto una palandrana, un fatto così, ma senza indumenti intimi che costringono
un saio, una cosa così, senza niente sotto, però
senza niente sotto. Sì, come gli scozzesi.
Ma guarda Dragan, questo argomento è talmente interessante che io vorrei approfondire la cosa. Siccome qui vedo che eccola qui ragazzi, oggi stasera c'è un ritorno della scornacchiona, che però si è moderata, ha capito com'è. Cornacchio, buonasera, salutiamola.
Buonasera a tutti.
Buonasera dottoressa.
Eccoci qui, sono contenta di essere qui a Putiferie, perché credetemi, è come una casa questo Putiferie, per me è come una casa. Amici,
dottoressa nostra, un caffettano,
vabbè.
Allora dottoressa, ha sentito di cosa stavamo parlando? Lei è arrivata adesso, non so se aveva sentito parlare mai del Fronte di Liberazione dalla Mutanda. conosce?
Sì, 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 proprio per questo io sto cercando di mettermi in contatto con un'esperta della questione,
addirittura,
anche perché questa è una questione molto dibattuta, che ha visto il fronte della mutanda contro il fronte dei nudi.
Ah, del nudismo completo.
Sì, il nudismo. Certo. Quindi allora, io
pregheremo un attimo, abbassate la voce.
Abbassate l'audio, grazie.
Proprio per questo io sto cercando.
No, allora,
dobbiamo comunicare all'ospite.
Allora, l'ospite dovrebbe abbassare
il volume della radio.
Abbassare il volume della radio.
Pronto? Si sente più niente, pronto, finito. L'ospite ci ha mandato a quel paese.
Allora, io comincio un attimo a spiegare un po' ai nostri
ascoltatori. Cornacchio, cantaci la canzone di Tufano. Ce ne andiamo da Tufano.
Bom, 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 bom.
Con la mano nella mano.
Bom, 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 bom.
Ci compriamo tante cose.
Bom, 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 bom.
Tutte belle spiritose.
Bom, 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 bom.
Mi compro il phon per fare lo chignon e la macchinetta per fare la ceretta, il televisore per guardare il film d'amore e la lavatrice
per farne che
per lavare te. Ecco che la canzone tu fa. Allora non abbiamo, purtroppo non abbiamo più l'ospite.
Allora, ok, chiamiamo il nostro
ospite. Il nostro ospite.
Allora, ritorniamo al nostro tema.
Pronto?
Il nostro tema
Stiamo
chiamando era il fronte nazionale della mutanda. Ma ci sono problemi tecnici.
Ecco, ci siamo.
Forse sì, forse sì.
No, deve abbassare radio st'ospite.
Spegnere la radio, ci sentirà solo dal telefono.
Solo dal telefono,
solo
dal
telefono.
Allora, quindi.
No, niente, io stacco perché
Allora, quindi
va
abbiamo
bene.
Problemi, ma magari la sentiremo
più tardi. La sentiremo più tardi.
Sicuramente io voglio ringraziare Gegè alla regia.
Caro
Gegè, è stato molto 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 felice, è felice di dire a tutti voi che Jojo e Gegè sono i nostri registi di Puttiferie.
Jojo e Gegè, come on!
Che io sia ancora che pensare a te, nella mia mente flash, ripetuti gli attimi vissuti con te. È passato quanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido. Sembra ieri. Ieri avrei voluto leggere i tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, ed evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi hai detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che
esci lì, non scrivere. Allora ricordiamo ricordiamo a tutti quelli che ci volessero chiamare su Skype, stasera è una puntata molto ma molto ma molto interattiva. Chiamateci in continuazione con le vostre storie, le vostre esperienze, tutto quello che volete. Il nostro contatto Skype è Prete Criminale, tutto minuscolo, tutto attaccato. Invitiamo soprattutto la famiglia Fusari, una famiglia di nostri amici, a telefonare, a salutarci, a farci complimenti, a dirci che siamo molto bravi e tutte cose belle che loro solo ci potranno dire.
Peso, ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolando in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più.
Mi piaci sempre,
so che è un controsenso.
Mi piaci sempre anche di più.
Razionalità.
Cornacchio, mi piaci.
A parlare, quando ho fatto l'amore è stato come morire. Prima di partire non potrò mai dimenticare, dimenticare l'infinito. Sai cos'è l'irraggiungibile? Fine o
sarai per tutta la tua vita. Ma adesso che farai? Adesso io so.
Mi sentite?
Pronto?
Pronto?
Mi sentite, raga?
E la nostra
sì,
ospite.
Buonasera.
Allora, forse abbiamo risolto i nostri problemi tecnici.
No. Continua ad avere. Ah, no. Sì. Ci siamo.
C'è un ritorno.
C'è un ritorno,
professoressa,
però.
Professoressa, ce l'ha una cuffia?
Sì, ce l'ho.
Brava, allora indossi la cuffia, professoressa.
Professoressa, lei già c'ha una voce molto frizzantina questa sera, ma lei è proprio la spiegaci
allora,
un po', Cornacchio, spiegaci
nostra,
tu, spiegaci
ospite,
tu.
Benvenuta alla dottoressa De Lallis, che stasera ci spiegherà una cosa molto importante che riguarda tutti noi. Innanzitutto faccio un breve preambolo e vi dico che il termine italiano mutanda deriva dal gerundivo latino mutandus, del verbo mutare, che significa da cambiarsi. Allora, dottoressa De Lallis, buonasera.
Pronto, buonasera. Complimenti per la trasmissione, che è splendida.
Ma grazie, per noi è un onore averla qui. Allora, dottoressa, ci vuole parlare un po' di questo movimento che avrete creato, questa vostra contrarietà al nudismo? Lei è del Fronte Nazionale della Mutanda, giusto?
Sì, certo, noi siamo del Fronte Nazionale della Mutanda di cotone e di seta, mai nylon, mai licra, mai tulle, per una questione di originalità del tessuto. Come sappiamo benissimo, la mutanda durante il periodo longobardo erano note anche come femoralia, e diciamo che la parola è riferita direttamente da Paolo Diacono. Bene.
Sì, io ricordo questo particolare, tra l'altro anche il Duca di Trento gli domandava spesso all'arcivescovo, com'è la storia, ce la spiega un po'?
Beh, anticamente le mutande erano un indumento tipicamente maschile, ecco, e solitamente erano in lino ed erano anche di lunghezza variabile a seconda della moda del periodo. Diciamo che le donne all'epoca solitamente non portavano le mutande, ma la camicia. Sì. Ricordiamo.
Ma infatti, diciamo che entrarono nell'uso comune piuttosto tardi, infatti nell'Ottocento ci furono molte resistenze, ma perché nell'Ottocento non permettevano alle donne di indossare la sacra mutanda?
E beh, certo, durante l'Ottocento solo le bambine era dato di girare con la gonnella corta e le mutande ben in vista. Diciamo che si trattava di un primissimo tentativo così di creare una moda infantile che non era esistita prima di allora. Così via via le mutande poi si accorciarono e si arricciarono con l'avvento fino a poi di quella che noi conosciamo, la donna fatale, che poi assunse tonalità sempre più erotiche, e quindi addirittura le mutande si mostrarono appaiate a calze nere nello sfrenato ballo del cancan.
Infatti, diciamo, lo stavo chiedendo, ma allora come facevano le ballerine del cancan? Perché proprio vogliamo. È caduta la nostra dottoressa.
No.
Ok, ho sentito un rumore. Mi scuso con Giagia e Gigi della regia. Allora, però devo dire che quando c'è stato l'avvento della minigonna negli anni 60, è stato un obbligo, no? Dottoressa?
Certo. Insomma, le mutande non si poteva portare più sotto una minigonna quei pagliaccetti, e quindi si usò sempre uno slip di taglia più piccola.
Sì, allora, ma la mutanda ha forme diverse a seconda che sia maschile o femminile? Le faccio questa domanda che in altre puntate di Putiferi ha scatenato proprio le reazioni degli ospiti, perché questa distinzione maschile e femminile, vabbè, vedo che lei è più gentile dei nostri ospiti precedenti, e quindi se mi può rispondere a questa differenza uomo-donna.
Beh, diciamo che la mutanda dell'uomo nelle varie epoche non è mai cambiata. poiché l'uomo, diciamo, si accontenta di più della donna. Invece per noi donne sono state create più tipologie di mutande. Ecco, andiamo dallo slip, che ha una dicitura simile anche a quella da uomo, perché esiste anche lo slip da uomo. Invece per la donna c'è lo slip, che è quello classico, quello che è, insomma, un po' più antico, fino a poi passare al tanga e fino a poi arrivare al perizoma. Poi abbiamo la cosiddetta brasiliana, la cosiddetta sì, culotte, e poi addirittura esistono vari tipi di guaina, che insomma sono un po' quelle che tendono a modellare l'addome, la vita, il sedere, insomma, e hanno, insomma, sono fatte di più tipi di foggia, abbiamo più tipi di stoffe, ecco.
Okay. Allora, dottoressa, io innanzitutto la ringrazio per questo excursus storico che lei ci ha permesso di fare.
Chiedo scusa, Cornacchio, ne posso intervenire un attimo?
Prego, quando vuole.
Allora, voi avete fatto un excursus, è vero, lei è la gentilissima dottoressa che ci ha chiamato, che vorrei ringraziare anche io in qualità di co-presentatore di Putiferie, perché oramai anche se la Cornacchione ha preso possesso del microfono, non ci dimentichiamo che questa trasmissione è fatta in primis da noi.
Va bene.
Volevo chiedere, dottoressa, voi ci avete fatto tutti questi excursus, ma la realtà è che voi fate parte del fronte della liberazione dalla mutanda, quindi voi queste mutande non ve le volete indossare, dottore? Noi vogliamo capire perché, che cos'è, qual è la motivazione profonda per la quale voi rifiutate questo indumento intimo, al quale mi sembrate fra l'altro molto, ma molto interessanti, a tutta la storia, a tutte le cose.
Noi le mutande ce le vogliamo levare, perché comunque per noi la mutanda è un peso. Ecco, molti abiti calzano meglio senza mutande. Mo, come vi dicevo prima, hanno fatto le guaine, hanno fatto le mutande invisibili per non far vedere la grinza, poi hanno fatto le mutande a vita bassa perché se le metto un po' più alte si vede il rotolino. No, no, le mutande ce le vogliamo proprio levare. Ce le vogliamo levare perché sono un peso, ci vogliamo sentire libere. E non ci chiedete poi nei 15 giorni, insomma, particolari come faremo senza mutande, perché con questa cosa noi ci stiamo già preparando sull'argomento, stiamo intervistando e facendo dei concili con i migliori scienziati dell'Italia al momento, per cercare di capire come possiamo ovviare a quella parentesi mensile a cui tutte noi donne andiamo incontro.
Addirittura,
ecco.
Quindi dottoressa,
stiamo lavorando.
Dottoressa, mi scusi, mi pare di capire quindi che c'è addirittura un brevetto in arrivo di qualcosa che rivoluzionerà il mondo della mestruazione, è vero?
Sì, sì, però insomma, in merito a questo argomento la devo pregare di non farmi troppe domande, poiché insomma c'è, appunto, come lei ha detto, un brevetto e la cosa, diciamo, merita la giusta privacy. Non vorrei proprio fare lo scoop in radio, ecco, mettiamola così.
Va benissimo, dottoressa, non la voglio allora far dire cose che al momento non può ancora dire.
Certo,
però voglio dire, dottoressa, io adesso le chiedo di sbottonarsi un po', sì, ma lei preferisce i boxer?
Si sbottoni un bel pantalone, dottoressa, se lei già non porta le mutande, si sbottoni un bel pantalone. Ci faccia sentire.
Dottoressa, guardi, io sono qui proprio per tenere a bada gli animi, diciamo, infuocati di questi uomini.
Certo.
Quindi le dico, ma lei preferisce i boxer o gli slip?
Dottoressa, visto che io sono del fronte, insomma, della liberazione dalla mutanda, se le posso dire la verità, io preferisco l'uomo nudo col mantesino da cucina che mi cucina in cucina. Ecco, sono stata un po' ritondata.
Bene.
Preferisco anche il jeans senza mutande. Ecco, sono un po' troppo. Sì, preferisco questo tipo di uomo, senza niente.
Ok. Avete un sito, qualcosa su cui i nostri ascoltatori possono informarsi, per rimanere,
certo,
informati anche su queste novità?
Iniziative.
Sì, sì, sì.
Eventi.
www.melatolgo.it per il momento.
Come? Non ho capito, scusi?
www.melatolgo.it.
Ok, perfetto. Allora www.melatolgo.it. Ringraziamo la dottoressa dell'Alice che è stata con noi e ci ha proprio fatto star bene, vero? Vero?
E spero che ve la riusciate a togliere la mutanda anche voi.
Leviamoci le mutande.
Dottore, io me la tolgo. Dottore, per mi avete così affascinato che io per voi me la tolgo. Però mi dovete dare un appuntamento, dottoressa, che mi dovete far capire bene queste cose della mutanda. Dobbiamo avere un tête à tête.
Certo, ci sarà un approfondimento, insomma.
E ce la leviamo insieme, la buttiamo.
Va bene.
Un saluto, no, dottoressa. Baci proprio lì.
Buona serata.
A voi, arrivederla. Ragazzi, le canzoni belle scritte nella storia della musica le ha scritte tutte Prince. Qualunque canzone sentite che vi piace, scritta Prince.
Amici, adesso il tema è molto caldo, quindi cerchiamo di restare tutti seduti, calmi. C'è anche agitazione qui in studio per questo tema, perché ci sta a cuore. Adesso vi spiegheremo perché. Abbiamo qui un ospite, si chiama Gallo Santis. Gallo Santis verrà qui a parlarci della sua esperienza gravissima di ludopatia. Il nostro amico ludopatico e qui ci racconterà la sua storia.
Buonasera, sono Gallo, Gallo Santis, vengo da Vercelli e purtroppo sono ludopatico, gioco qualunque cosa, faccio qualunque tipo di scommessa, qualunque cosa, insomma, sono veramente molto malato.
Ma scusi, sì. Noi abbiamo parlato con un importante, cioè insomma col suo dottore che l'ha accompagnato,
sì,
anche qui, il,
sì,
dottor Sandrei Jeskov, giusto?
Buonasera, io sono il dottor Sandrei Jeskov, dottore curante, medico curante di ludopatico qui presente, venuto da,
sì,
me.
Sì, grazie dottor, grazie.
Ciao caro.
Grazie, ciao.
Volevo dire, dottore, guardi, io mi sto molto preoccupando perché noi in realtà eravamo in accordo che il paziente non dovesse ancora avere quei sintomi lì, perché se lei mi porta qui un soggetto ancora sotto stress, io mi renderei sto preoccupata, perché come lei sa noi abbiamo tutti gli amici ballerini, ragazzi, ragazzini, io non so se lui può condizionare negativamente i ragazzi che i genitori ci affidano, hanno 14, 15, sono ballerini, capisce?
Io capire molto bene il vostro discorso italiano, ma noi in Russia non avere questo problema, perché da noi in Russia nessuno prendere cattivo esempio da cattivo esempio che qualche altra persona può dare. Noi interpretare queste storie di uomini e persone brutte, malate, come il qui presente signore, perché lui non stare bene, lui giocare tutto, lui rubato fede della nonna, squagliato l'oro, venduto l'oro, giocato sulle corse delle pulci, le zecche, in mezzo sulle schiene dei cani, metteva due cani uno a fianco a un altro.
Se è vero.
Dove la zecca saltava, lui lì puntava l'oro della zia, della nonna, di tutto. Quindi voi dovete imparare, voi italiani, a prendere esempi giusti da persone giuste, non da persone cattive, scellerate, sciamannate, come il nostro
amico Santos.
È vero, io ringrazio il dottor. Poi volevo dire una cosa, che ho visto che voi avete una chat dove c'è la gente che scrive, e volevo dire che vedo che stanno dicendo delle cose sul fatto che ho detto che vengo da Vercelli. E io volevo dire che io vengo da Vercelli, ma non sono di Vercelli.
No. Dove sei?
Sono di Verona.
Di Verona, sì. Ok. E quindi andiamo avanti. Qual è stato il problema? Cioè, come è scattata questa tua prima passione e poi malessere, malattia?
Questo non è passione, drama, signorina. Vedete, no, voi italiani sempre mettere l'accento. Aspetta, Gallo, fammi parlare. Voi italiani sempre mettere accento, sbagliare termini nel parlare di cose, perché ludopatia non è passione. Passione è cosa diversa, positiva, allora, molto positiva. Questa malattia.
Dottore, guardi, allora. Noi abbiamo prima, è stato qui con noi un ospite, Primus, che è un giocatore di poker. Grazie a lui abbiamo visto anche il lato positivo del gioco, quando c'è un limite, ovviamente, quando c'è dietro un lavoro mentale, un gioco di intelligenze. Invece in questo caso magari è iniziato così il percorso del nostro amico Santos.
Scusate, se mi permetto.
Per cortesia, Gallo, fammi dire un'altra cosa. Non ti devi permettere, no, perché... tu devi solo pensare a guarire da tua ludopatia.
Ma perché voi pensate che io non possa guarire? Voi pensate che io non possa guarire?
Io non lo so.
Volete scommettere?
No, io ci credo.
Lo vede come fa? Scommette anche sulla sua guarigione. Adesso vuole che lei scommette dei soldi insieme a lui. Lei dice pure certo. Voi italiani siete senza cervello, senza cuore, senza morale. Il nostro grande madre Russia, chi gioca a gioco d'azzardo, vengono tagliati 7 denti e vengono messi nel piatto. Se tu perdi piatto, perdi tutti gli altri restanti 25 denti. Altrimenti rivinci 7 denti che tu hai perso, e punizione russa per ludopatia.
Allora, lei deve sapere che noi qui, allora io per esempio quando ero bambina, dottoressa Cornacchione, vedevo sempre il film Rocky, no? Ero un'appassionata di Rocky e c'era Ivan Drago, quindi c'è lei con questo accento, non lo so perché.
Scusate, se mi permetto.
Santos, abbia pazienza, sta parlando dottoressa Cornacchione, dottore, lei manco diploma di scuola superiore.
Ho capito, io non so adesso, questa mi sembra una discriminazione, perché ad ora che vuol dire che non posso parlare perché non ho il diploma. Sono una persona di buon cuore che aiuta sempre tutti, però si gioca molti soldi.
Tutto.
Allora,
lei c'ha ancora qualcosa?
Visto che state parlando di me, tutto.
Lei possiede ancora qualcosa?
Io posseggo, sì, posseggo ancora qualcosa. Posseggo un appartamento.
un appartamento.
Possiede un appartamento pignorato al panettiere che abita sotto lui. Panettiere che abita sotto lui. Lui fatto scommesse che panettiere infornava 40 rosette, infornava e sfornava in 10 minuti. Cameriere, panettiere fatto. E lui perso mezzo appartamento. Adesso duplex, lui è panettiere.
Ho capito. Allora, da questo
sì, però
momento...
dopo ci siamo giocati 50.000 euro a testa e croce.
Ho capito.
E ho vinto io.
Allora, allora il problema della ludopatia è un problema molto attuale. Noi dobbiamo stare attenti. Ma nonostante questo, noi in questo momento faremo partire un gioco con tutti i nostri amici ascoltatori. La prima delle
un gioco d'azzardo.
Un gioco d'azzardo, però lei non può partecipare.
O stregheta, sono tutto un questo, dottor, no. Dottor, sono tutto un fremito.
Signor,
non mi trattengo,
signor
non mi
Gallo,
trattengo,
questa è essere prova per lei. Lei deve vedere noi giocare d'azzarda. E lei non deve giocare.
No, dottore.
Lei
dottore,
non dovrà giocare.
Non mi può fare che... Non che mi può fare che...
Niet,
non che mi può fare che questo.
Niente.
Dottor.
Niente. Niente. Come diceva nostro compagno Lev Tolstoi. Bastivolnia. Bastivolnia sdubalamma. Che significa non giocare.
Allora, mi tenterò, streghetta.
Prima di lanciare il nostro gioco,
vorrei proprio che, scusate, posso fare prima del gioco un saluto al Mastro Lippo e alla Ravegnina,
sì,
la coppia più bella della televisione italiana. Posso?
Questo gallo mi ricorda un poco attore che avevamo in Russia, chiamato Linieski Tofolieski, era russo veneto,
sì.
Sempre embriaco, sempre embriaco.
Sì.
Allora, bene, noi prima di lanciare il nostro gioco, e prima di... Senta, però, Gallo, lei si deve calmare, non deve bere tutto questo alcol qui, cioè questo
no.
Studio...
Ma guardi, allora, io sono una persona che non si lamenta mai, non provoca mai guai e non fa mai storie, però voi mi avete fatto trovare sulla mia postazione della radio una bottiglia di Tokai. Una bottiglia di Tucà. Allora, che se mi fa trovare una bottiglia di Tucà, allora se vuoi avere bevo tuda. Capisci?
Bottiglia di Tokai era piena, dottoressa Cornacchione. Quella bottiglia di Tokai io portata da madre Russia, presa in Ungheria, portata in madre Russia e portata qui per lei, dottoressa Cornacchione.
Grazie.
Gallo scolata tutto, sbolata.
Me la
sono
bevuta mi.
Se l'ha bevuta di.
Allora, ritorniamo un attimo al punto, la ludopatia. La ludopatia è molto grave, è una piaga della nostra realtà di oggi e dei nostri giovani. Quindi io adesso vorrei lanciare il nostro gioco!
Una bella musica. Per il vostro gioco avete scelto una musica tranquilla e io però non dovrei, diciamo, non dovrei giocare. Allora vi racconto di come è iniziata, non lo so, dottoressa, di come è iniziata la mia malattia. No, non devo parlare. Mi sembra di essere a Venezia, sulla gondola di mio cugino Ludovico, sotto, ecco, che stiamo passando sotto il ponte dei sospiri,
stregheta,
il ponte dei sospiri. Vedo là in lontananza la mia Adele,
la banda Venetian,
Adele,
una per
Adele che è la direttrice della banda
Venetian. Cosa? Rondò Venetian.
Facevano spesso anche Rondò. Sì. Rondò.
La gondoletta.
Sì,
gondoletta.
Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui ciò che rimane è il ricordo dei momenti più intensi.
100 euro sul nero, grazie.
I momenti vissuti in strada, in casa, sul posto di lavoro,
sulla calle di
ed in quei momenti tutto sembra parlare di noi, tutto mi riporta a te, amore mio. Ti vedo, ti rivedo nelle foglie d'autunno che cadono, ti sento nel soffiare del vento, riconosco i tuoi fianchi nello sciabordio dell'onda. Guardo dei pony correre e penso alla tua libertà di donna. Corrono di più, corrono ancora di più, e io penso a te che correvi lontana da me, amore. Ma se il destino ci ha voluto separare, amore mio, io spezzerò le sue ali e ti avrò di nuovo con me. Amore. Amor che amore amato, amar perdona. Amor che Guido, io vorrei che tu e Lapo ed io che andassimo.
Cielo, mentre vanno verso il male e la fine di un amore. Io sogno e nel mio sogno vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più.
Mai.
Quando siamo alla fine di un amore, piangerà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà.
Dove andrà?
Ora che sto pensando ai miei domani, sono bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Questa canzone vola per il cielo. Le sue note nel mio cuore stanno segnando il mio dolore.
Siete sempre in ascolto, ragazzi, di Putiferie, puntata 1x05. Continuano ad avvicendarsi ospiti straordinari. E questa sera, siccome noi siamo comunque una radio che si occupa principalmente di musica, abbiamo voluto chiamare qui, visto che ci sono stati nei mesi scorsi delle grandissime polemiche nel mondo hip hop italiano, vero Dragan? Vero Dragan? Ci sono stati, vero Dragan? Dragan?
No.
Non è vero?
No.
E invece è vero, scusi, mi ricordo.
No, sono state delle polemiche, ma non così grandi.
Delle polemiche medie, delle medie polemiche, delle diatribe nate attorno a, in particolare, a un'intervista, a alcune interviste rilasciate a dei noti personaggi hip hop. Intanto sentite sottofondo Fabri. Vai Fabri, vai Fabri. Ci sono state queste polemiche che sono nate in particolare riguardo a delle interviste rilasciate da i rappers Marrakesh and Antics, che sono due rap nuovi.
Due rap nuovi
che tentano di screditare l'originario rap italiano degli anni 90. A queste interviste si aggiunge una molto più importante di quella di queste due entità, Marrakesh e Nika, che è di una donna, la vera donna del mondo hip hop, una produttrice fondamentale che ha prodotto, per esempio, chi ha prodotto? Fabri Fibra. È la carissima Paola Zucar.
Buonasera.
Eccola, è con noi Paolina. Ciao Paolina Zucar. Paolina. Allora Paolina, noi vogliamo innanzitutto vogliamo capire con te, perché i nostri ascoltatori sono molto interessanti al mondo del rap. Sì. Quindi noi vogliamo sapere da te come è nata questa polemica, che cosa esattamente tu hai affermato in questa intervista, per quale motivo il rap secondo te non è nato negli anni 90 con quelle formazioni italiche come i Colle del Fomento, queste cose qua, e come le è venuta questa idea, questa provocazione che lei ha voluto fare di questa intervista, mi dica.
Allora, innanzitutto voglio salutare tutti quelli che ci stanno ascoltando e anche diciamo tutti gli amici cantanti rapper della scena.
Sì.
Adesso voglio dire questo: è successo a Milano.
Sì.
Eravamo tutti
la capitale del rap italiano, Milano, no? Soprattutto l'Interland milanese, quelle zone, diciamo, certo, come le vogliamo chiamare? Ribelli, quelle zone ribelli.
Diciamo alcuni rapper di questo momento hanno costruito il loro successo, come Marrakesh, che è proprio di Milano, delle zone di Milano, ma questa è un'altra storia.
Sì.
In effetti, che cosa è successo? Siamo andati tutti ad omaggiare ad un cinema un film che è appena uscito, proprio sulla storia dell'hip hop in America.
Oh, addirittura, come si intitola?
Molto bello.
Qual è?
Si chiama proprio Hip Hop Now, questo film è uscito proprio da poco. C'erano lì un po' tutti quelli della scena, come Antics, Casino Royale, Fibra, Ghe Pequeño,
anche Ghe Pequeño,
DJ Double S e così via.
Bassi Maestro,
Bassi, Bucks.
Bax,
amici, vabbè, non è amico mio.
Sì.
E adesso che cosa è successo? Che mi hanno intervistata e in quell'occasione mi hanno chiesto che cosa pensavo, se ci fosse, se esistesse davvero una scena italiana negli anni 90. Quello che io ho detto, e sono stata fraintesa sul tema, io ho detto che in effetti i rapper degli anni 90 non sapevano rappare e che lo facevano, ma lo facevano in maniera un po' disordinata. Ci provavano ma non ci riuscivano. Certo, io non, cioè, torno sulle mie parole, nel senso che io non volevo gettare in qualche modo
discredito.
Cose,
lei non voleva gettare discredito, Zucar.
No, non volevo. Quindi voglio dire, noi stiamo facendo grandi cose, l'hip hop in Italia sta crescendo in maniera esponenziale, lo dimostrano tutti i nostri EP, tutti i dischi che stanno uscendo in questo periodo, anche molto impegnati socialmente. Quindi sta venendo giù anche quella condizione mentale del rapper che ce l'ha con tutti, che è contro di tutti, perché questo non è vero. Quindi adesso voglio salutare i miei amici, perché io non c'ho niente contro di loro, il mio amico Clementino,
sento le note di Clementino.
Eccolo Clemi con il suo brano La mia musica featuring Paolo Derivati, Maccaro, Graf, Danno, Esa, Paura e Taglione, ragazzi. Non ci dimentichiamo Taglione. Il mitico Taglione.
Comunque questo è successo, che anche al forum di Assago ci siamo visti tutti, eravamo tutti lì, amici, fratelli, semplici conoscenti, haters, non dimentichiamo gli haters,
che bastardi.
E quindi ovviamente voglio ricordare che il mio amico Fabri Fibra ha fatto proprio una canzone, un pezzo, sì, una song proprio per gli antifan. Perché questa è una nuova figura che si sta creando al mondo del rap, l'antifan.
Ah, ma parliamone. Abbiamo qui un famosissimo antifan del mondo hip hop italiano che si chiama Mauro Mazzone ed è un ragazzo di 14 anni che ha cominciato ad ascoltare hip hop alla tenera età di 2 anni e mezzo e tanto che ha imparato gli stili e le cose che all'età di 6 anni già c'aveva un flow degno dei migliori rapper americani, che so, Jay-Z, che voglio di Notorious B.I.G., che voglio di Tupac Shakur, che voglio di non voglio di più niente. E Mauro Mazzone è uno di quelli che si è presentato proprio nell'occasione del film Hip Hop Now da voi e vi ha hateato, come vogliamo dire, vi ha odiati e vi ha detto delle cose. Siccome noi siamo per il confronto civile, abbiamo invitato qui, ciao Mauro. Ciao Mauro.
Ciao, buonasera a tutti.
Come stai, Morino? Tutto
molto
a posto?
Bene,
non devi andare a scuola domani mattina?
Sì, domani devo andare a scuola. Infatti adesso tra poco me ne vado perché devo andare a letto.
Bravo, perché anche perché voi minorenni, sì, poi dopo mezzanotte non potete stare più online,
no,
lo sai?
Sì, lo so.
Allora, parlaci un poco del tuo rapporto con l'hip hop e di come mai sei andato a sentire l'intervista della Zucar e ci hai detto: Zucar, tu non vai bene, tu non sei una vera produttrice, raccontaci tutto.
Allora, come tu già hai detto, io ascolto l'hip hop da molto giovane, insomma, e quindi mi sento di dire alla Zucar che lei non capisce proprio niente di hip hop, insomma.
Vedi, ecco,
diciamo
queste le persone...
No,
però scusami, no, Paolino,
scusate, allora,
no,
io sono piccolo, Paolino, mi dovete far parlare,
ma,
perché sennò
state,
io chiamo la mia mamma.
Ma state veramente pensando,
mamma, non mi fanno parlare,
Mauro,
mamma!
Scusa, Mauro,
Mauro, allora ascoltaci, allora. Mauro, noi siamo qui, io ti ho voluto chiamare proprio per instaurare un confronto, per fare una cosa civile tra te e la signora Zucar, perché poi la signora Zucar c'ha pure 40 anni più di te, Mauro, tu ti devi rendere conto, è un'adulta, devi stare al tuo posto.
È una matusa.
Non è una matusa, è un'adulta e tu devi stare al tuo posto perché sei ancora un bambino.
E questi sono gli haters.
Questi sono gli haters, non solo sono gli haters, sono pure dei bimbi. Ma che
bimbi haters.
Non esageriamo, guarda, tu esprimi la tua opinione e poi la Zucar ti risponderà, però tu devi motivare quello che vuoi dire alla Zucar. Zucar.
Allora, io sono un bimbo e vi odio, ma se voi volete la pasta non vi manca certo l'olio.
Allora.
Ecco, questo per esempio è un esempio di rap tetragrammatico e questa è una cosa che io ho imparato quando avevo 8 anni, signora, cara signorina Zucar. Allora le voglio dire che hip hop è intimamente connesso alla matematica, all'algebra, e siccome voi siete degli ignoranti che sì e no hanno la terza media, proprio se avete il diploma è perché proprio insomma non potevate fare a meno di andare a passare le vostre mattinate nei bagni delle vostre scuole fatiscenti a fumarvi le canne. Allora io vi voglio dire sì perché
allora,
questo facevano quelli là della sua generazione.
Ma la signora, allora la signora Zucar può controbattere, perché questa mi sembra un'accusa oltremodo infrangiante.
Un vero hater.
Questa Zucar è una vecchia.
Allora,
cioè,
ma
i capelli bianchi.
Io voglio parlare più che con Mauro, con tutti gli esponenti della scena hip hop. Ma state veramente pensando che io creda e dica che tutti i rapper, tutti i rapper degli anni 90 erano scarsi? Ma ovviamente no. Sì, però c'erano dei rapper scarsi nell'accezione più naif del termine ed erano molti tentativi coraggiosi ma anche scoraggianti. Quindi io vorrei sapere, ma chi sono questi rappers che se la sono presa così tanto a male?
Chi sono?
Sono tutti quelli che oggi non sono rilevanti. Chi si sente chiamato in causa?
Chi si è sentito?
si è sentito chiamato in causa. Sicuramente, come tutti gli utenti di YouTube sanno, si è sentito chiamato in causa ESA, che mi ha fatto ESA. Un video su YouTube con, che si chiama Vaffanculo.
Vaffanculo a te?
Vaffanculo Bugiardi.
E tu sei la bugiarda.
La bugiarda sarei io. Perché poi Marrakesh e Entix invece durante quelle interviste hanno detto che la vera scena hip hop italiana sono loro, cioè che loro saranno la vecchia scuola tra 20 anni. Cioè loro questo hanno detto. Hanno detto noi saremo la vecchia scuola tra 20 anni.
Va bene, adesso vi posso dire la verità. Sia tu Leiter che tu Zucker stai andando in questi discorsi troppo nel profondo. I nostri ascoltatori staranno sicuramente annoiando. Quindi io voglio togliere di mezzo tutte le polemiche, vi voglio togliere proprio la linea, perché questo
sono
collegamento
d'accordo, sono d'accordo. No, io sono d'accordo.
Peggio, Paolo, tu si peggio, è stata colpa tua.
Queste cose rovinano la scena, rovinano la scena.
Ma tu hai detto che io sono peggio.
Tornatene da mammina tua.
Allora io vi voglio dire,
tornatene da mammina tua, senza rompere i
coglioni. Io prima vi ho cantato una strofa.
Allora o ci canti una strofa di hip hop tetraflofico, oppure non vuoi parlare più.
No,
avanti.
Volevo solo
Posso dire una cosa?
Prima vi ho cantato una strofa tetragrammatica, ma vi voglio dire che ESA fa le strofe esagrammatiche.
Che cosa significa questo esagrammatico nelle strofe? Qual è la loro peculiarità grammaticale?
Ah, ma allora anche tu sei un...
Io sono un grande rapper.
Hai fatto una pentagrammatica.
Dici.
Hai fatto una strofa pentagrammatica.
Pentagrammaticissima.
Bravo.
Perché io, non lo sapete, ma io sono il più grande hip hoppers napoletano.
Allora adesso... io sono un tuo lover, non più, sono un suo Zucker hater. Sento un...
È la base del tuo rap. Vai Mauro.
Yo. Mazzone MC. Questa sera io sono venuto qui. Non so come me ne andrò. Voi mi chiedete perché. Perché la mia mamma se n'è andata con Gegè, quello che sta alla console. Io vorrei sentirmi disperato, ma non ho la forza neanche di alzare un dito. Mi fanno male i piedi, sono in piedi da stamattina alle 6. Con mia mamma sono andato al CRAI e mentre lei faceva la spesa io piangevo al CRAI. crying in the cry.
Oh, too much crying in the cry.
Yo, la mamma è tornata e noi siamo usciti, ma sulla strada di casa si è accorto di aver dimenticato il sale. Allora io le ho detto
mamma,
dietro l'angolo. Non ti preoccupare.
No, don't worry, mama.
C'è un pam.
Pam.
gestito da Pam.
Siamo andati al Pam di Pam a comprare il sale iodato. E mia mamma sembrava contenta, ma io continuavo a piangere.
Crying
al Pam.
Crying.
Pam.
Pronto?
Bella nonna, tutto a posto?
Uè nonna, come stai? Tutto bene?
Io sto...
Allora ragazzi, aspetta nonna che vi presento, che stiamo... Nonna, nonna mi senti? Infatti adesso te lo spiego. Noi stiamo facendo un programma alla radio. Hai capito? La radio, te la ricordi la radio?
Il giornale radio,
bravissimo.
Nonna.
Te lo ricordi? Allora noi stiamo facendo una trasmissione in radio. Ragazzi e tutti gli ascoltatori, vi presento la nostra nonna, la nonna dei Clippa Cloppa, che si chiama Geltrude.
Ciao a tutti.
Nonna Geltrude.
Belli, chili, chili,
detta Trudi, sì. Nonna Trudi.
Uè,
come
bella,
stai? Tutto
nonna.
A posto?
È tutto bene.
Come ti senti? Le gambe?
Le gambe.
così
mio.
Così.
Che ti devo dire?
Lo so. E la pancia come va? Hai avuto problemi?
Un poco, sai, l'altro giorno.
Sì.
A dire la verità.
Nonna, parla più vicino al telefono. Che...
Scusa, perché voi sapete, poi non ci sente troppo
bene. Lo so, però se no così poi non ti sento bene più, capito? Dimmi, nonna, dici.
Sono mangiate cozze.
Nonna, le cozze lo sai che ti fanno male. Ci hai messo pure il pepe.
È pure il pepe,
nonna. E il pepe proprio, nonna, le cozze ancora una, due cozze te le puoi mangiare. Ma il pepe proprio tu non lo devi neanche vedere. Nemmeno vedere.
Nonna bella la nonna, io quando ero piccirillo tu, no? Te tenevi stretto qua.
Lo so, nonna, io mi ricordo.
E camminavamo, facevamo tanti giochi. Mi ricordo, che piacevano a te, a nonna. Ma chi l'ha tu, Nicola? Uè, mamma mia, Nicola.
Non gli far sentire Nicola che si è mangiato le cozze col pepe, se no quello, chi lo sente?
È stato sempre intelligente. Che lui è un poco dispettoso, ma sempre intelligente.
Raccontaci, vuoi raccontare qualcosa, nonna? Raccontaci qualcosa.
Allora, guarda, picciolino mio, io mi sono...
Per esempio, racconta ai nostri ascoltatori, nonna, quando siamo andati in campeggio e... Che c'è? Quando siamo andati in campeggio, nonna, ti ricordi? A Ponte Cagnano, ti ricordi? Siamo andati in campeggio a Ponte Cagnano.
Ma ricorda,
che io e Nicola siamo andati a fare l'escursione e non ci trovavate più, tutto il campeggio a cercarci nel bosco, ti ricordi? Racconta un po', dai.
Ancora in preghiera a Gesù Cristo, ancora se ricorda. E comunque chi si era in un coppo cavallo a fare l'escursione in coppo cavallo. Mamma mia, che paura. Ma si vogliono a me, io non lo so chi ci sta ascoltando, però si vogliono a me, mi fanno sta sempre una palpitazione.
No, tu devi stare tranquilla, nonna, devi stare senza pensiero. Nonna, io te lo dico sempre, stai senza pensiero. Noi siamo, non ti preoccupare, siamo responsabili, facciamo le cose fatte per bene.
Non mi facete preoccupare.
No, non ti devi preoccupare, nonna, perché se ti preoccupi poi ti sale la pressione. Tu già ti prendi mezza pillola la mattina, mezza pillola la sera, mezza pillola a mezzogiorno. Poi ti devi prendere un'altra mezza pillola e tutte queste mezze pillole fanno male.
Uè, aspettate un attimo, perché a me quello che volevo dire era che io so che ci stanno tutti i compagni vostri che stanno a sedi, io sono venuto per fare un'ambasciata.
Sì.
Si vuoi una, te ne ho 30 anni, sono fatta 20 euro la nonna.
Ma chi?
Tu e Nicola.
Nonna, ma tu ce li mandi sempre, ogni settimana?
Io vi mando la vostra paghetta, ma voi vi siete fatti qualcosa da dentro alla borsetta.
Nonna, questo non lo devi mai pensare.
Nonna, abbi pazienza, nonnina. Intervengo anch'io.
Nicola,
perché
di qualcosa pure tu.
Non mai, non voglia mai
perde il controllo.
Che noi mettiamo le mani nella borsetta della nonna.
No, Nicola.
Nonni, abbi pazienza.
E che cos'è?
Un ragazzo per bene, un ragazzo preparato, un ragazzo tranquillo. Però a nonna ci mancano 20 euro in due portafogli.
Nonna, ma controlla bene, ma perché
nonna,
tu sei un po' arteriosclerotica anche, quindi controlla bene queste 20 euro dove le hai messe, non ci accusare di furti, soprattutto non adesso che siamo in diretta. No, ci fai fare una figura di merda incredibile. Ho capito, ma pure che ce la siamo presa, no? Dico io, nonnina, pure che ce la siamo presa.
Ma perché vado a barà.
Ho capito, ma non davanti a tutti quanti.
Ma scusate, ma a me mi manca 20 euro in da burzetta. Poi non mi venite mai a pigliare, ma volete fare vicino in compagno vostro che mi venite a pigliare?
Scusa, nonna.
Non vengo mai in un ipotero mio.
Nonna, sta il direttore.
Fanno queste cose che la musica, stanno sempre a fare il ributtone.
Allora, nonna, scusa, senti, nonnarella, sentimi un attimo, secondo me non è che per caso è stata Katia? La ragazza che sta con te,
che la stronza rumena.
Vabbè, Nicola, non esagerare.
No, non voglio dire.
Non esagerare. Sempre la guaglione, che lei è una santa guaglione.
Quella ti metti il veleno dentro al caffè latte, nonna.
Katiusha,
l'ho vista io, ti ha messo il veleno dentro al caffè latte. A poco ti sta ammazzando,
Nicola.
Nonni,
che lei perda fatica, che lei è l'unico che ci tena, nonna, perché perda fatica, se ne va la nonna alla tua nonna.
Nonna, ma quello non lo sai, quella a poco si arroba tutti i soldi.
Nonna, scusa, ma tu quanti anni hai?
Non sai neanche quanti
anni. No, io lo so, io lo so, dico, diciamolo agli ascoltatori, tu quanti anni hai?
Io sono del 1915.
Del 1915.
La nonnina c'ha 97 anni.
Però
è una signora di 97 anni.
Vabbè, nonna, adesso devi riattaccare perché noi dobbiamo mandare un brano musicale. Okay. Dopo dobbiamo trasmettere una cosa molto importante per i nostri ascoltatori. Nonna, ti consiglio di stare a sentire pure tu, perché ricorda un po' quelle cose dei tuoi tempi, te li ricordi i radiodrammi, nonni?
Come?
Chi ci stava? Che ci stava? Che ti vedevi? Che ti sentivi tu?
Ci stava il commissario dell'urto.
Dell'urto. Poi chi altro ci stava?
Poi ci stava... Ci stavano i fiori della ragazza calabrese.
I fiori della bellissima, i fiori della ragazza calabrese. Ma, bello, ma dove li sentivi, nonna?
Con Alberto Lupo, con Alberto Lupo, i fiori della ragazza calabrese.
Albertone, com'era Alberto Lupo?
Non mi piaceva.
Lupo. Allora, nonna, rimani con noi in ascolto, sì, perché mo ti facciamo sentire una canzone di uno che ti piace molto, sicuramente uno dei tuoi eroi. E poi dopo ti facciamo sentire il radiodramma Rose Gialle in Anticamera. Ragazzi, rimanete in ascolto, sta per tornare Rose Gialle in Anticamera tra 3 minuti e 07 secondi e 9 centesimi di secondo su Radio NK. Puttiferie.
Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation, valutation.
Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io, amore mio, non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane, perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Pronto, pronto, mi sentite?
Pronto?
Pronto, mi sentite?
Sì,
scusate,
chi è?
Chiedo la linea.
Pronto? Prego, chi è?
Sono Cardozzi.
Ah, Cardozzi, sì, inviato dagli USA.
Sì, sono Cardozzi, sì, Cardozzi da New York.
Ci dica, ci interrompa quando vuole, sì, ci interrompa quando vuole per le ultime notizie, dica.
Sì, allora, volevo dire, vi stavo dicendo, vi ho interrotto perché qua ci sono delle grosse novità. sugli scrutini per le elezioni, degli ultimi exit polls.
Sì, sì, dica,
pare
sono
che
interessatissimi.
Sia Barack Obama che Mitt Romney si attestano intorno al 20%. Quindi c'è un vero e proprio testa a testa, ma la novità più grossa che ha sconvolto tutti è che il restante 60% dei voti pare sia andata ad Al Gore.
Addirittura una new entry ad Al Gore. E come funzionerà la cosa, quindi? Diventerà presidente Al Gore?
Non lo sappiamo con precisione, qua è stato chiaramente... è stato chiaramente subito convocato una riunione del consiglio di emergenza di sicurezza del Pentagono con il presidente, sì, il generale Colmers ha invitato tutti gli headquarters della California e di tutti gli altri stati, e quindi adesso stanno insomma cercando di trovare una soluzione con tutti i law and orders di Washington, insomma.
Un'ultima cosa prima che stacchiamo la linea, perché abbiamo cose più importanti delle elezioni degli Stati Uniti da trasmettere. Sì. Che cosa sta pensando al momento il movimento Occupy Wall Street?
Ah, Occupy Wall Street, yeah. Bene, sono tutti quanti sotto le colonne di Wall Street, chiaramente, stanno bivaccando e festeggiando, perché credo che insomma loro appoggino evidentemente il candidato non candidato Al Gore.
Grazie Capozzi, allora ci risentiamo più tardi, interrompici quando vuoi, ti ripeto, un saluto agli Stati Uniti, un saluto all'America e facci sapere quando saprai novità.
Sì.
Va bene?
Sì, va bene, vi invitiamo appena c'è novità, devo incontrare Giovanna Botteri, appena la vedo ci prendiamo un coffee at Starbucks e vi richiamo.
Ok, va bene, ciao Capozzi, ciao. A dopo, ci vediamo dopo.
Radio NK presenta Rose Gialle in Anticamera, un radiodramma in 82 parti, scritto e prodotto da Maurizio Bontaglione.
Nelle puntate precedenti.
Sandrino.
Signora, non faccia così. Signora. Signora, si dia un contegno, per cortesia. Già è abbastanza dura portarle una tale notizia.
Ma io, in qualità di tutore della signorina, ecco, le vorrei dire. Ma lei che in qualità di cosa viene qui a parlare di Sandrino, il marito della signora?
Guardi, non si preoccupi, io sono qui semplicemente come in qualità di collega di Sandrino. Noi eravamo colleghi e lui sfortunatamente è deceduto sul posto di lavoro.
Signora, non state disperata, ma che c'è, signora? Io vedo che oltre alla notizia c'è qualcos'altro che vi turba, che cos'è?
Geraldina,
signora.
Silenzio, ti prego.
Che avete fatto, signor? Che è successo?
Non posso dirti tutto.
Signor?
Però ti dico solo che...
Ditemi che
mio marito...
Signor, che cosa?
Non è morto.
Come non è morto, signora?
Puntata 02.
Signora, eccoci qua. Allora, signor, tutti quanti se ne sono andati, siamo rimasti solo io e voi qui in casa. Mo calmatevi, vi faccio una camomilla, ci metto dentro pure un goccetto di rosolio, quello che faccio io che vi piace tanto, e voi mi raccontate per filo e per segno che cosa avete visto l'altro giorno.
Geraldina, se io potessi raccontare quello che prova il mio cuore in questo momento.
Mi immagino, signor, ditemi.
Geraldina, io sono una donna pulita, e tu lo sai. Sono una donna che ha amato tanto suo marito.
Lo so, signore, mi ricordo come vi guardavate dentro al giardino. Madonna santa, io rimanevo col cuore aperto, col cuore in mano.
Sotto l'albero di camelie è accaduto di tutto tra me e mio marito.
Che avete fatto sotto l'albero di camelie, signora?
I momenti belli.
Belli.
Ma, Geraldina, anche i momenti brutti.
Mi rendo conto.
La cosa più grave è che se dovesse venire a sapere qualcosa, tutto ronzo, succederebbe una cosa che non deve mai succedere, perché nel caso tutto ronzo sapesse che io ho fatto i miei errori di donna nella vita, probabilmente io non avrei più nulla del patrimonio che lui mi lascerà.
Signora, ma fatemi capire una cosa. Ma voi qual è l'errore che avete fatto in gioventù? Perché a me mi sembrava che voi che avete fatto?
Geraldina, fatemi capire, voi mi state facendo impazzire.
Signora, voi mi state facendo impazzire. Io pensavo di stare alla mercé, alla servitù di una gentildonna. Voi mi fate queste cose, che mi dite che in gioventù avete commesso i vostri errori, mi fate questi occhietti intriganti. Io non capisco che cosa volete dire. Quali errori avete commesso? Avanti, ditemelo.
Geraldina, tu non sei una donna di oggi. Tu non capisci cosa vuol dire essere vivere la mia vita, perché è fatta di tante cose.
Mi sono l'antica, signori, non capisco queste cose.
Geraldina, appunto, io forse dovrei spiegarti tutto dall'inizio, ma adesso non posso.
Non possiamo, signora, non abbiamo tempo, non abbiamo tempo, perché sta per tornare il cavaliere, quello là dell'altra volta, e voi gli dovete spiegare. Gli dovete spiegare con parole molto calme che forse avete visto vostro marito.
No, Geraldina, no, non deve saperlo. Il cavaliere non deve sapere niente. Geraldina, ho fatto un guaio a dirti tutto.
Signora, mi dovete stare a sentire, sentite il mio piano.
Il campanello.
Signore, c'è il piano, signore, aspettate. Voi ci dite questa cosa e vedete voi, lui che reazione ha. Se lui ha una reazione sorpresa, colpevole, questo può essere che quello l'ha ammazzato proprio. Oh, signor campanello, quello può essere che l'ha ammazzato proprio lui a vostro marito, e che vi voleva, perché vi voleva lui.
Geraldina, ma non sognare.
Signor, vado subito ad aprire.
Geraldina, mi
raccomando, ve lo faccio subito entrare, non vi preoccupate. Voi intacate, signor, intacate. Aspettate un momento, veniamo subito. La signora è nuda, si veste e viene un attimo. Buonasera.
Buonasera, Geraldina.
Buonasera, cavaliere, come state? Che piacere.
Grazie,
rivedervi.
Bene, lei?
Come vi siete fatto alto, cavaliere? Ma che è successo?
Come mi sono fatto alto, Geraldina?
Siete cresciuti in un giorno, cavaliere, come i bimbi.
Sei simpaticissima, come sempre.
Cavaliere, posso offrire un goccetto di rosolio prima che andate dalla signora?
Ma volentieri.
Va bene, volentieri. Ora lo vado a prendere. Voi intanto accomodatevi, la signora sta là.
Grazie.
Nel salotto.
Obbligato.
Sta seduta sulla poltroncina, vicino al caminetto.
Grazie.
Andate,
Geraldina,
pure voi, vi porto il rosolio a voi e il tè alla signora. Ci vediamo più tardi.
Arrivederci. Permesso?
Prego.
Buonasera, signora Giorgi.
Buonasera, cavaliere.
Si è calmata?
Sì,
si è ripresa?
Adesso va un po' meglio.
Si è data un contegno? Sì.
Cavaliere, si accomodi.
Grazie. Qui? Mi accomodo qui?
Sì, sì.
O lì?
Qui va benissimo.
Va bene, mi accomodo qui. Siete voi del resto la padrona di casa? Signora Giorgi, io sono tornato, spero di non disturbare, perché ho trovato tra le mie cose una lettera.
Un'altra?
Sì, un'altra. Della quale, però, credetemi, io non ero a conoscenza. Una lettera, un'altra lettera di Sandrino.
Sandrino!
No, signora, però non pianga, per cortesia, non pianga. Signora, posso continuare, signora?
Sì.
Si controlli, posso continuare. Ho trovato un'altra lettera di Sandrino, indirizzata a me, all'interno della mia valigia. Evidentemente Sandrino, prima di andare in missione, l'aveva infilata nella mia borsa, prima di uscire dalla camera d'albergo in cui eravamo a Budapest.
Sì.
Si ricorderà, senz'altro. Sì. Ebbene, signora, in questa lettera Sandrino mi scrive che ha lasciato una ingente quantità di danari a suo nome e che ha lasciato la chiave della cassetta di sicurezza
della banca in cui sono depositati questi danari in un'altra cassetta di sicurezza, ma non mi ha scritto dove. C'è una chiave, vedete? Qui, questa. La sentite?
Sì.
Cioè, la vedete?
Sì.
Ce l'avevo in mano, non ve l'ho mostrata. Ecco, io... La prenda. La guardi, la esamini, signora. Lei mi deve dare una mano. Che cosa pensa? È una chiave di quale cassetta di sicurezza? La riconosce per caso? Le sembra familiare? Signora, mi dica qualcosa!
Signora, tutto a posto? Sento che vi state alterando. Sta succedendo qualcosa?
Geraldina,
ah, grazie Geraldina.
Devo venire, signora?
Hai portato il rosolio?
Geraldina, no, tranquilla.
No, aspettate, il rosolio ancora non è pronto. Io sto sentendo però che voi litigate.
No, Geraldina, state, è tutto sotto controllo.
Vado a prendere il rosolio, fate presto.
Cavaliere, lei non deve parlare a nessuno di questa chiave. Questa chiave nasconde una storia molto intricata. Cavaliere, mi stia
mi offendete? Io parlarne a qualcuno? Ma per l'amor di Dio. Ma non sia mai... Non,
Cavaliere, guarda...
Solo a lei lo dico.
Io non ho dubbi, però... La cosa che io vorrei che lei facesse per me...
Sì.
È innanzitutto consegnarmi quella lettera. E poi... Vorrei che lei si confrontasse nuovamente con il mio tutore.
Eccomi qua, signore, vi ho portato il tè a voi. Scusate, mi ho interrotto. Stavate dicendo qualche cosa di importante.
No, Geraldina, grazie.
Ah, no, meno
non
male,
interrompi mai.
Una donna
sei sempre una ventata di aria fresca.
Non li capisco questi discorsi che fate. Però ho portato il tè alla signora e vi ho portato il rosoliuccio a voi.
Grazie, Geraldina, puoi
grazie,
andare.
Geraldina.
Non posso
grazie.
Rimanere, signora. Siete sicura, non posso fare niente più per voi.
C'è da fare ancora tutta la raccolta fuori delle noci.
Le vado a prendere, signora, vado a raccogliere i noci. Ci vediamo più tardi, arrivederci. Ah,
Geraldina, grazie.
Cavaliere, nemmeno Geraldina deve sapere queste cose. Lei non si rende conto della storia nella quale si sta conficcando con il suo interesse. Io non so lei chi è, né da dove viene, né se conosce davvero il mio Sandrino. Quindi la prego, mi lasci questa lettera e queste chiavi e vada via.
Signora, se la mette su questo piano, tenga, questa è la lettera. La tenga pure, tanto non sono altro che numeri.
Stanno bussando alla porta, Geraldina!
Vado, signora, vado, un attimo!
Questa casa è diventata un inferno.
Buonasera.
Oh, buonasera, Geraldina.
Buonasera.
Tutore. Tutore. Il cavaliere sta andando via.
Sì.
Salutatevi.
Oh, cavaliere, buonasera. Come sta? La trovo di nuovo qui. Come mai?
Dottor Ronzo, buonasera.
Buonasera, quali sono le nuove che la portano qui? Ha forse avuto qualche novità su Sandrino, su la guerra di Budapest, il risultato della UE, cosa è successo?
No. Ero semplicemente passato a sincerarmi che la signora si fosse ripresa dallo shock di aver appreso questa notizia infausta.
Bene, mi fa piacere del suo interesse.
Dovere.
Ci stava per lasciare,
sì,
mi pare.
Sì.
Allora, arrivederla. Ci rivediamo alla prossima.
Arrivederci. Vada pure. Arrivederla, signora Giorgio.
Arrivederla,
con permesso.
Grazie di tutto.
Ciao, Geraldina.
Arrivederci, cavaliere. Siete sempre bello, vi dico la verità, mi piacete.
Geraldina, le noci.
Madonna, come siete? Vado, signora.
Fai sempre questo con gli ospiti, Geraldina.
Giorgia. Giorgi, Annina.
Tutore.
Annina mia.
Qui sta succedendo di tutto. Il cavaliere si è presentato qui di nuovo, ma non ha portato niente. Non ha portato lettere, non ha portato chiavi, nulla.
Oh, Annina, leggo dai tuoi occhi una piccola menzogna. Io ho imparato a guardare, a scrutare nel tuo cuore da quando eri bambina. E so benissimo quando tu mi dici la verità e quando tu invece mi dici una bugia. Ordunque, confessa, cos'è quel foglio che nascondi
con la manella dietro di te? E cos'è questo tintinnio metallico che odo rimbombare nella l'eco della stanza?
Tutore, come sempre, come già accaduto in altre occasioni, io devo confessare.
Confessa, Annuccio, confessami pur tutto, come fossi un prelato, io ti assolverò qualunque peccatuccio tu abbia mai potuto commettere.
Allora, tutore, si è presentato qui il cavaliere con una lettera.
Sì.
La cosa strana è che lui mi diceva che...
Qual è? Dov'è questa lettera? Dammela, consegnamela immediatamente.
Tutore.
Fammela aprire.
Tutore, piano, perché lei così
ecco.
La rompe.
Mi dica.
Allora, lui mi ha detto un'incongruenza tra quello che lui ha detto e quello che nella lettera è scritto.
Oh, or dunque, Annuccia, leggo qui che Sandrino addirittura ti avrebbe lasciato una forte ingente somma di denaro, oltre a quella che tu già stai per ereditare dai tuoi ricchi familiari. E questa somma di denaro sembra essere contenuta in una cassetta di sicurezza, vero?
Sì.
La cui chiave, dice la lettera, è contenuta in un'altra cassetta di sicurezza.
Sì.
La cui chiave, dice la lettera, è qui.
Sì.
Ce l'hai?
Sì,
la possiedi?
La posseggo.
Eccola.
In due copie.
In doppia copia addirittura. Oh, Annuccia, ma io riconosco queste chiavi, Annuccia.
Appunto.
Oh mio Dio. Annuccia.
Oh signora.
Chi è? Annuccia.
Sono il giardiniere.
Annuccia.
Gerardina mi ha lasciato le noci.
Leo.
Liberati dove le metto? Della...
Leo,
liberati
scusa.
Subito del giardiniere. Liberati subito dal giardiniere.
Leo,
oh signora,
sei...
che me ne devo andare, che ho i bimbi da andare a prendere a scuola.
Leo, ascoltami, lascia tutto lì, nell'anticamera. E poi vai a prendere i tuoi bimbi, Leo. Qui ci sono dei problemi oggi.
Va bene, allora le si lascia le noci le si lascia in anticamera.
Sì,
va bene, d'accordo,
sì,
d'accordo, ci vediamo.
Ma la, vai via, lasciale pur lì, in anticamera, a fianco alle rose gialle, per
oh,
cortesia.
Ma che c'è, anche lei,
stiamo parlando
rosso,
di cose importanti,
nonzo,
ci sono
c'è.
Anch'io, per cortesia, Giovanni, vada.
Va bene, allora vado, che mi aspetta l'amico mio Riondino, David.
Vada da David, vada.
Arrivederci.
Vada.
Ciao, Leo.
Oh, torniamo a noi, Annuccia.
Sì.
Allora, dicevo...
Il problema, tutore, il problema più importante è che dietro questa lettera,
sì,
dietro le parole di Sandrino,
sì,
ci sono proprio il riepilogo dei costi economici.
Oh mio Dio.
È un disastro, è un disastro.
Annuccia.
Sandrino.
Annuccia, allora guarda Annuccia, noi dobbiamo fare una cosa. Io conosco il segreto del tuo passato. So che tu pensi che il tutor Ronzo non lo conosca, ma il tutor Ronzo sa tutto. Conosco benissimo il segreto del tuo passato e mi sono prodigato in passato, cara Annuccia, per coprire ciò che tu, in un attimo di follia, in un attimo di incoscienza, hai fatto. Addirittura ho fatto incolpare un innocente, colui che...
No!
Sì, Annuccia, sono stato io, colui che oggi è alle prigioni del regno e c'è andato perché io ho messo delle prove false.
No, non posso accettare anche questo peso.
Sì, Annuccia, ma la persona che ti ha consegnato queste chiavi sa per certo qualcosa, perché chi conosce l'esistenza di queste chiavi deve sapere qualcosa, Annuccia. Annuccia, il cavaliere, è una persona molto, molto, molto pericolosa. E aspettati a breve una telefonata, una lettera, un'altra visita da lui. E aspettati soprattutto un ricatto.
Eines ganz großen Menschen.
casa del cavaliere.
Sei tu? Sì, sì, ci sono stato. Ma non sembra molto contenta. Sì, sì, l'ha bevuta. Purtroppo dobbiamo avere a che fare con quell'antimo ronzo che sta sempre in giro lì. Sta sempre intorno. Non so più cosa fare. È già la seconda volta che me lo vedo piombare lì all'improvviso. E addirittura eliminarlo? Sì, potrebbe essere una soluzione, ma non so. L'unica? Forse. Fammici pensare, non prendiamo decisioni affrettate che potrebbero costare tutto il nostro lavoro. Sì, sì, lo so, ma ormai sono anni. Sì, sì, hai ragione. D'accordo, dormiamoci su. Domani incontriamoci davanti al museo. Sì. No. Vieni con la solita sciarpa rossa e ti riconoscerò. Non possiamo destare troppe attenzioni. Dobbiamo far finta di non conoscerci. Sì, d'accordo. D'accordo, a domani. Chi sarà?
Cavaliere, sono io, Gerardina.
Gerardina? Che ci fa qui?
Come che ci faccio, cavaliere? Ho fatto quello che mi avete chiesto.
Gerardina, c'è qualcuno qua fuori.
Chiudete la porta, cavaliere, chiudete la porta. Non fate sentire niente.
Vieni, Gerardina. Cavaliere. Vieni nell'alcova, Gerardina.
Ho fatto quello che mi avete chiesto, cavaliere. Sì. Ho installato un microfonino nella camera da letto della signora.
Brava Gerardina, brava. Mo, tu mi devi credere, Gerardina. È solo per il suo bene, Gerardina.
Cavaliere, io non lo so se è solo per il suo bene, però sì, io da quando vi ho visto ho pensato, io a quest'uomo faccio tutto quello che voi mi dite. Brava, Gerardina. Sono nelle vostre mani.
Brava,
complete.
Gerardina, tu fai tutto quello che
e
io
vi dico la verità, signor Cavaliere, voi mi piacete così tanto anche che tu, anche Gerardina, se voleste fare del male alla signora, a me non me ne importa proprio, cavaliere.
Brava,
per me la potete pure uccidere,
brava,
cavaliere.
Brava, Gerardina, ma basta, non parlate di queste cose. Ci sono orecchie.
Oddio, non mi tocca.
No, no, come non mi
sono toccato? No, toccatemi, ma non mi toccatemi, con cautela.
Piano via, Ti tocco, ma non ti tocco. Gerardina, non dire queste cose. Mi raccomando, non devi parlare di questo con nessuno e in nessun posto, Gerardina. Ci sono orecchie ostili ovunque, Gerardina. Qui anche i muri ascoltano. Vieni in camera da letto, Gerardina. Ho le lenzuola di seta.
Ave Maria, ti prego. Madre del cielo, solo tu puoi ascoltarmi in questo momento. Solo tu sai tutto quello che io ho fatto in passato. Tutto il tempo che sono stata. Sì, ho tradito. Ho tradito Sandrino. Oh, Madonna mia, perdonami. Ma tutto il ronzo, Madonnina mia, è convinto di sapere quelle che sono le cose cattive che io ho fatto nel mio passato, Madonnina. Ma non sa nulla. Il tutor ronzo è convinto di sapere, ma tutor ronzo non sa niente di me.
Ronzo, ronzo, Gerardina, ronzo, ronzo, Gerardina, Anna, Anna, Gerardina, ronzo, ronzo, cavaliere.
avete ascoltato Rose Gialle in Anticamera, puntata numero 2. Arrivederci alla prossima settimana, alla stessa ora, sullo stesso canale, cioè Radio NK. Siamo in diretta dal macello umano di Bombay, dove degli uomini stanno massacrando degli altri uomini e degli uomini ammazzano degli uomini. Siamo qui con tutta la troupe a vedere, sentite gli urli disumani, sovrumani. Sta succedendo di tutto, ragazzi, sta succedendo di tutto, stanno tagliando l'osso, sembra Hostel, il film Hostel. Il macello umano di Bombay è un locale molto rinomato nella città di Bombay, dove i ricchi possidenti si recano per vedere gente morire, pagare e vedere gente morire. Si chiamano gli Snuff Club. Sono degli Snuff Club.
Sì.
E possiamo passare qui tra i deputati a morire e intervistare uno di loro, la signorina Petra. È stata rapita a Saint Vincent il 12 settembre. È stata rapita a Saint Vincent il 12 settembre ed è stata portata qui. Oramai sono 15 giorni che subisce torture, ma veramente direi inenarrabile, non possiamo capire la sua sofferenza. Adesso lo andiamo a intervistare. Signorina Petra, ci dica. No, signorina, non la sentiamo. Ci dica. Ecco, signorina, la sentiamo. Aspetta, signorina, chiedo ai suoi compagni, soffrite un attimo più in maniera cristiana, senza queste urla, per cortesia. Più piano.
Sarò più delicato.
Pure lei, faccia scortichi. La signorina sta soffrendo. L'hanno appena punzonato con un ferro da calcio sotto all'ascella.
Sangue. Che non sopportate la vista e sangue. No, non vi preoccupate.
Oddio, allora, signorina, ci parli della sua, del suo, ci racconti la sua esperienza di rapimento e di tortura che vi stanno facendo questi uomini in questo Snuff Club.
Allora, io stavo andando a lavoro.
Sì.
Aiuto!
Non si preoccupi, signorina, lei può anche urlare, noi capiamo, i nostri ascoltatori hanno capito. Sì.
Questi colpiscono ai remi, capisci?
Lo so, signorina, colpiscono un po' dovunque, sono ricchi, possono fare quello che vogliono.
Al cuore colpiamo, al cuore.
Ecco.
Stavo andando a lavoro, sì. Un giorno normalissimo, sì. Mi hanno fermata, sì. Mi hanno presa per i capelli, mi hanno trascinata in un bruttissimo e sporchissimo pieno di topi,
un luogo che schifo. Che è successo? Ma no, signore, però scusate, allora se vi volete far fare l'intervista ve la faccio, però dovete sopportare il dolore un po' meglio, perché a noi ci fate troncare, ci fate venire gli infarti.
Camminavo, loro per i capelli mi hanno trascinato e mi hanno portato in questo putrido e sporchissimo luogo, perché i primi tre giorni sono, sì, stata bendata e non potevo vedere
come
niente.
La dea della fortuna, non è stata contenta fortuna. Ma come, ma che fortuna, signora bendata, con una signora così bella come lei. Madonna santa,
piano piano
a lei che la sta torturando, abbia pazienza, almeno per un minuto non puoi smettere che dobbiamo fare la trasmissione televisiva.
Ho capito, ma che è il gioco.
Ho capito che è il gioco, perché lei è ricco e sta pagando per ammazzare la signorina ed è legittimo, io capisco che è legittimo, però io la pregherei un attimo di stare tranquillo, perché dobbiamo anche noi parlare.
Allora facciamo così.
Vabbè.
Vabbè, allora qua se dobbiamo continuare così, io me ne vado, però me vado in un locale dove fanno all'amore invece di uccidersi. No. Che almeno sento degli ansimi più piaci.
Cosa, è la stessa cosa.
Ma no, non è la stessa cosa.
È la stessa cosa, si fidi. Vabbè, io mi vado a fumare una sigaretta.
Si vado a fumare una sigaretta, io finisco io di parlare con la signorina Petra. Va bene. Si porti quel coltellaccio là.
Sì, però signori, copritevi, perché sennò poi la carne si raffredda e è più difficile tagliarla. Quindi copritevi, state al caldo. Grazie.
Si riguardi, signorina Petra. Vedete che il carnefice a volte è anche un po' amico.
Si crea questo rapporto.
Lei le ha creato questo rapporto con questo carnefice. Sta sindrome, come si chiama questa sindrome?
Di Stoccolma.
Ah, capito, no, la sindrome di Stoccolma. Allora, signorina, ci dica, dopo che l'hanno bendata e l'hanno portata in questo posto putrido,
l'hanno portato con una benda i primi 3 giorni in questo luogo che non potevo vedere, ma sentivo degli animaletti che mi camminavano sui piedi.
Degli animalucci sulle gambe. E che animaletti erano, signorina? Degli scarafisca?
Li ho visti poi quando mi hanno tolto la benda.
Sì.
E mi salivano su, erano scarafaggi, topi.
Topi, era simpatica come situazione.
No, a me non mi piace.
Meglio di adesso che le stanno mettendo dei ferri roventi dietro la schiena, permetta, no?
Sicuramente.
Poi.
Scusate,
sì.
Vi ho detto un prosecco. Volete un prosecco?
Un prosecchino per me sì, la signorina non lo so perché vedo che c'ha un taglio sulla gola e questo se lo beve le esce tutto per
non
la
lo so,
gola.
Ma vabbè, quello disinfetta, non ti preoccupare.
Ah, signori, venga.
Prego, andate un prosecco.
Prego.
Grazie, arrivederci.
Ragazzi, passiamo a intervistare qualcun altro perché la signorina purtroppo è deceduta in questo preciso momento. Salutiamo la signorina Petra che sta raggiungendo il creatore in questo momento. Le chiediamo di portare i saluti a Gesù Cristo, la Madonnella e tutto il resto dei nostri santi e beati. E avrei avuto voglia di intervistare anche uno dei ricchi possidenti che vengono qui per usufruire dei loro soldi nella maniera più sporca possibile, cioè utilizzarli per snaffare ed uccidere delle donne. Ne abbiamo giusto uno qui. Come si chiama lei? Buonasera signore, lo vedo qui con questo forbicione in mano. Lei come si chiama?
Grazie, buonasera, io mi chiamo Mario Caldi.
Ah, signor Caldi, buonasera, lei quanto guadagna all'anno, signor Caldi?
Beh, io non so, si può dire?
Si può dire, non si preoccupi.
Beh, io guadagno...
È legittimo.
Beh, io guadagno circa 800.000 euro all'anno.
Attenzione, sì, un attimo solo, 800... interrompiamo la trasmissione, ci sta chiamando Capozzi da Washington. Pronto Capozzi, ci sei, ci senti? Capozzi? Vediamo le immagini, sì. Ma non sentiamo... Ecco, aspetta qualcosa. No, non si sente bene. Vabbè, Capozzi, allora ritorniamo da te. Chiudiamo il collegamento, ritorniamo da te tra 5 minuti. Ritorniamo a intervistare il signore l'assassino. Prego, ci dica, quanto guadagna?
Allora, io guadagno circa 800.000 euro all'anno, al mese. 800.000 euro al mese.
Ma lei che lavoro fa, signor Caldi?
Io faccio il import-export.
Di che cosa?
Ma non scendiamo in particolari. Import-export.
Import-export, sì. Va bene. E come è venuto a conoscenza del club di Bombay, della morte di Bombay? Il Death Club di Bombay?
Perché io qua ho una serie di affari a Bombay. A Bombay.
Mi faccio capire, ma lei è venuta a Bombay pensando di andare a Pompei?
No, io sono di Pompei.
Lei è di Pompei, io ma lavora a Bombay.
Ma c'ho degli affari. Allora, io mi occupo di import-export.
Sì.
Allora, noi importiamo e esportiamo anche a Bombay.
Da Pompei a Bombay. Ah.
Non so se è chiaro.
È chiaro.
Mi sei spiegato?
Sì.
Allora, io qua c'ho una serie di... collegamenti, diciamo, chiamiamoli così, c'è una serie di collegamenti, uno dei quali è Rafatan Rabatasan, che è uno dei comproprietari,
sì, del luogo,
del locale
Rabatasan, quello là che sta là con quel tizzone,
esatto, diciamo nella coscia, nella diciamo coscia. Così, per essere più
chiamiamola coscia.
No, perché non so qua che fascia è, qua siamo, c'è il jet lag.
Sì. No, questo è jet lag, è quasi mezzanotte in Italia, si può dire, i bambini sono già andati.
Allora c'ha un tizzone in culo, diciamo, ecco, diciamo. Sì. E insomma, quella è a patata. Sì, questo è un complesso.
Ah, questa è la musica, questa è la musica.
Sì, questo è un complesso che abbiamo ingaggiato per la serata, appositamente.
Bello.
Sì. Si chiamano Rajad e i suoi killers.
Sì, ma insomma, lei sì, cosa la spinge? Allora, quello che volevo sapere in soldoni, in poche parole, perché poi sì, abbiamo il collegamento da Washington e tanta, tanta, tanta altra carne a fuoco. Che cos'è che la spinge a spendere i suoi soldi per comprare delle vite umane da spegnere poi?
L'evasione.
L'evasione.
Sì, l'evasione. L'evasione da questa vita di tutti i giorni, monotona, nonché l'evasione fiscale, perché chiaramente qui a Bombay siamo tutti quanti, diciamo, un po' più tranquilli. Ma
ah, quindi lei,
questa è un'altra storia.
Cioè, lei ricicla soldi, sì, ricicla soldi investendoli in morte altrui.
Sì, diciamo che dice, si può dire così, l'equazione è quasi...
Ma allora lei è un criminale, scusi, lei fa riciclare di denaro.
Adesso non sprechiamo questi termini.
Lei porta dei capitali fuori dall'Italia, oramai, fuori da Bombay, viene qua a Bombay e li reinveste qua a Bombay. Io da posti di lavoro a Bombay.
Li reinvesto qua a Bombay, ma poi mi tornano comunque a Bombay.
Ah.
Certo. Che qua risciure e fesso.
Da Bombay a Bombay.
Da Bombay a Bombay. C'è un... Io ho un volo charter.
Ma voi non vi sentite mai in colpa perché uccidete la gente?
Mai.
Mai?
Mai.
Mai?
No, mai? Mai. Tutta gente che merita di morire. Sono tutti quanti dei piccoli...
Soggretti.
Sì,
sono schiavi. Sono
guappi, sono tutti guappi.
Ma sono animali, sì, proprio, non sono uomini.
Poi sono tutti sporchi. Sono sporchi.
Porchi, che
si... Non si lavano.
A Bombay.
A Bombay.
Si lavano nel Gange.
Bravo, si lavano nel Gange, l'acqua...
Zozzi.
Ciao, l'acqua già.
Che schifo.
Una schifezza mai inaudita, guarda. Mai inaudita. Una cosa veramente che i pesci, manco i pesci.
Si può sentire,
no,
si
può sentire.
Va bene, allora noi salutiamo il signor Caldi. E così come meritano di morire questi esseri umani schifosi che sono qui nel club di Bombay e che giustamente asservono al divertimento di grandi personalità del mondo dell'industria, del commercio e dell'arte, così meritava di morire il preside della scuola frequentata da Morrissey, il cantante degli Smiths, in gioventù, al quale ha dedicato una meravigliosa canzone che adesso andiamo ad ascoltare. Si intitola The Headmaster Ritual degli Smiths.
Carissimi ascoltatori, la quinta puntata di Putiferie si conclude qui. Vi ringraziamo per averci seguito.
Grazie a tutti.
Mariano voleva dare un messaggio un attimo prima di concludere.
Sì, volevo dire che c'è una Mercedes classe B targata HQ593SK. Si deve spostare perché c'è il dottore che deve uscire.
Chi è? Oddio. Mamma, ci telefona.
Chi è? Pronto?
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 Pronto.
Volevo fare un quizzettino?
Dimmi, come tu stasera comunque stai assumendo delle droghe, perché già la telefonata di prima c'aveva una voce strana. Mo' hai detto pronto proprio con la bocca impastata, che sembra che ti sei preso un trip.
Sei pronto? Demiurgo, scusa.
Demiurgo, buonasera.
Non è il Demiurgo.
Ah, non è?
Non sono Demiurgo. Scusate, sono... No, sono il professor Gian Guido De Gianni.
Dottor Gian Guido, buonasera. Ecco, come
buonasera,
mai
buonasera, questo nome? Buonasera, ascoltati di ADNK. Sono il professor Gian Guido De Gianni e vi chiamo perché volevo salutare il presidente del fan club di ADNK che questa sera non era presente in chat. Io lo ricordo tanto, abbiamo fatto tante cose da giovani, io l'ho conosciuto la prima volta che abbiamo fatto la prima guerra italo-turca nel 1911, me lo ricordo molto bene, il presidente dell'ADNK fan club, è un bravo ragazzo, io stavo al pezzo del 91, io lui invece è un giovane attendente, una bella guerra, abbiamo fatto tante guerre insieme,
Ce ne elenchi almeno 7.
Ne abbiamo fatte 6 precisamente, abbiamo fatto tutte le guerre contro l'impero ottomano, abbiamo fatto la prima guerra mondiale, abbiamo combattuto all'Ambaradan nel 37 e poi abbiamo fatto la campagna di Grecia, abbiamo combattuto, ci ha mandato anche in Russia, abbiamo fatto tante guerre in montagna, in Russia abbiamo fatto le montagne russe, poi siamo tornati in Cuneese.
Scusi se la interrompo, abbia pazienza, ma lei ha combattuto anche con Lord Byron, quindi, in Grecia?
No, lui in Grecia, no, lui è più vero. vecchio di noi, lui è
leggermente più anziano,
e lui combatteva ai tempi, e quando non c'erano ancora, noi abbiamo visto già tipo il motore a scoppio, e noi abbiamo visto già i motori a scoppio. Invece lui no, lui ancora combatteva a cavallo. Anche il presidente della DNK Fan Club, che è stato mio commilitone, mi ricordo che lui preferiva andare a cavallo da giovane perché non si fidava del mezzo a motore. A me piaceva andare su queste macchine a quattro cavalli, che però ci portavano in mezzo al deserto, ti aiutavano a portare il pezzo da 91 che pesava tanti chilogrammi. E poi abbiamo fatto, all'ultima guerra che abbiamo fatto è stata in Indocina nel 57, se non ricordo male, ma lì era già una guerra moderna, lì eravamo già anziani, diciamo così. Noi dottore, abbiamo fatto sente? Così nelle retrovie.
Dottore, mi sente?
La sento un po' bassa, perché poi io ho questo problema all'orecchio di centro.
Certo, capiamo. E la domanda è questa: quali sono i suoi progetti per il futuro?
Ah, guardi, io ancora nel mio futuro, attualmente mi sono ritirato dall'esercito e appunto vivo in provincia di Cuneo assieme al presidente, vicino al presidente della DNK Fan Club, e ogni tanto andiamo ancora, andiamo dietro le ragazze ancora, perché ci abbiamo ancora, no, ma ci abbiamo ancora, ma no, ci abbiamo ancora della forza. Anche se i miei 142 anni insomma un po' mi pesano. Attualmente io insegno all'università, insegno tecnologie alimentari 2 all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.
Pensavo qualcosa sempre inerente alla guerra, invece no.
No, io personalmente dopo la guerra mi sono interessato al packaging. Io adesso insegno teoria tecnica del packaging.
Interessante, sì. Una svolta, ha dato una svolta alla sua vita.
Sì, non perché uno non è che può sempre combattere. Per esempio il presidente della DNK Fan Club mi diceva adesso che è diventato pacifista. Da quando si è interessato ai prodotti della Apple, che solo dicono una roba da pacifisti, io non me ne intendo.
No, capisco. E come si relaziona ai suoi studenti?
Ah, di solito uso la voce, non mi prendete gioco di me. Perché io ho ancora una voce abbastanza stentorea. Quando comincio a urlare, ecco, non mi fate urlare.
No, certo. Guardi, per noi è un grandissimo onore averla qui. Questi pochi minuti insieme hanno riempito i nostri cuori, hanno permesso anche ai giovani che sono in linea con noi, anche qui dalla chat, di farsi un'idea di cosa significhi la guerra, il combattimento.
È una brutta cosa, la guerra ragazzi, è una brutta cosa, io... Sono stato tanti anni in guerra, adesso mi sono ritirato qua, in provincia di Cuneo, e i miei nipoti non hanno mai visto la guerra, ma io l'ho vista ed è una brutta cosa.
Quindi lei si sente di dare un messaggio di pace a tutti questi amici che sono in chat, della sua pace che ha trovato anche attraverso le teorie tecniche di packaging?
Il mio messaggio di pace è ragazzi, non fate la guerra, ma mangiate delle merendine, che sono belle, sono buone, sono nutrienti, e fortifica calma il cuore e lo spirito.
Benissimo, quindi io voglio invitare tutti i nostri amici della chat a lasciare commenti, tweet, i nostri tweet. Lei sa cos'è un tweet?
Io mi sono fatto aiutare tante volte da un mio nipote che abita a qua vicino, abita in provincia di Asti, che ha fatto tanto il 37 per queste cose. Sì, lo so, io ascolto tante, per esempio ultimamente ascolto tanto a radio e Super Sound, dove ci sono tutti i miei amici che twittano bravo, cioè quel ragazzo bravo, quello che dice sempre boom boom. A me mi piace, è un giovane onesto, secondo me.
Sì, ma lei ha ascoltato questa puntata di Putiferie?
No, in realtà prima mi stavo facendo togliere il cerume, per cui ne ho sentito solo un pezzo, ho sentito solo quel bello sceneggiato che fate voi con questa storia deliziosa, proprio una storia deliziosa.
Le è piaciuta, siamo contenti.
Sì, speriamo che la cosa prenda anche una piega più, ma che ne so, anche per dire che ci sia qualche scena di sesso, che beh, poi piace sempre.
Però c'è stato, diciamo, se lei ha seguito Geraldina, ha seguito il cavaliere nella sua casa.
Non purtroppo io non mi sarebbe piaciuto vedere almeno un capezzolo, ecco.
Vabbè, dalla radio
la prossima puntata mi fate
vedere. È difficile, risulta complicato
un capezzolo.
Ok,
radio professore, però noi purtroppo abbiamo il problema della censura.
Censura di Stato, c'era tanta censura. Una volta mi censurarono in una lettera che scrissi a casa, mi censurarono la parola terga, ci pensi lei.
Infatti
parole bruttissime come terga.
Però pure lei, questi termini arditi, sì. Mi scusi, terga.
Terga, sì.
Tre volte, terga.
Sì, terga è della terza declinazione. Va.
Terga.
Le prime due gliele hanno fatte passare, la terza terga gliele hanno censurato.
Sì.
Vabbè, quindi siamo contenti di averla avuta con noi.
Adesso vi saluto, che devo andare a guardare la maratona per le elezioni americane. E poi magari guardo, certo, anche un po' di... Ma magari quando c'è la pubblicità guardo un po' di pornografia.
Bene.
Grazie mille, dottore, la ringraziamo, la salutiamo e grazie, ci risentiamo sicuramente la settimana prossima, se le fa piacere intervenire di nuovo. Se si prepara magari un piccolo se non muore per la settimana prossima.
Volentieri. Buonanotte a voi signori. Buonanotte.
Buonanotte.
Bene.
Sì. Allora, cari amici in chat che ci ascoltate alla radio NK,
cari,
la quinta puntata di Putiferie è arrivata oramai alla sua fine naturale e vi diamo appuntamento a martedì prossima. Scusate,
con noi
un polipo alla gola. Quindi mi raccomando, vi ricordo i nostri dailies tutti i giorni alle 19.
Verso le 19.
Verso le 19. Chi è?
Ancora. È qualche altra persona che ci chiama. Aspettate, oggi non ci vogliono far concludere. Vediamo chi è. Chi è? Pronti?
Sì, sono il demiurgo di Radio NK.
Presidente, caro Demi, buon direttore, come sta? Come va?
Buonasera, guardi, io so che siete in dirittura d'arrivo.
No, ci dica.
No, ma non le avevo
no, ma si dica.
Dopo tempo, però, come avevo promesso ai nostri ascoltatori, prima di lasciare la linea alla rete, come si suol dire,
sì,
avevo promesso che ai nostri ascoltatori avrei fatto un intervento come la scorsa puntata.
Sì,
però appunto non ve la farò facile. Devo portarvi un attimo in alto l'asticella, perché purtroppo, a parte che voi mi state un po' saltando ventrale in questi frangenti, non mi saltate ancora la Fosbury. E quindi vi volevo portare a un'altezza in cui siete un po' costretti a fare dei salti, a carpiare un po' più i salti.
Più che mortali, si dica pure.
Ah, guardi, quello che vi viene richiesto per il finale di questa puntata 1x05 di Putiferi, che peraltro salutiamo sia il signor Putiferi che il signor 1x05,
sì,
è questo. Dovrete, prima della conclusione del programma,
sì,
dovrete recitare per circa 2-3 minuti, quindi solo sì, un breve sketch, un momento passato di Rose Gialle in anticamera,
sì,
con la bocca piena.
Un qualunque momento passato di Rose in anticamera?
Un passo di Rose Gialle in anticamera, però dovete, ovviamente non dovete fare la crapula, visto che quest'ora dopo magari vi risulterebbe indigesto, potete tenervi anche, non so, un goccio d'acqua o un cracker.
Questi sono affari nostri, noi crapuliamo con piacere anche a quest'ora.
Riempitevi la bocca con quello che potete, recitate alcuni minuti di Rose Gialle in anticamera a bocca piena.
Va
Dopodiché
benissimo.
Io vi do la buonanotte e ci sentiremo alla prossima settimana.
Va benissimo, un bacione Demiurgo. Allora rimani in linea, mi raccomando, perché sta per partire.
Ciao,
ragazzi,
Demi.
Stiamo per partire con lo spin-off di Rose Gialle in anticamera, che si chiama Tulipani Grigi in Cucina. E un attimo solo che ci procuriamo il palinsesto, ci procuriamo il pane e il companatico. Ecco qua, allora, siamo pronti, ragazzi?
Buonasera. Buonasera, signor Giorgi.
Buonasera, cavaliere.
Sono il cavaliere Baldassizzi.
Salve, mi dica.
Mi posso accomodare?
Certo, si accomodi.
Signora, volete che vi faccio un pacco di rosolio che faccio io? A voi, a cavaliere.
Grazie, sì.
Che gli do? A voi che vi do un po' di tè?
Camomilla.
A camomilletto o due biscottini a cioccolato?
Sì, grazie.
Quelli che piacciono a voi.
Quelli che fai tu.
Va bene.
Cara mia.
Prego.
Fai andare.
Signora Giorgi.
Cavaliere Medica.
Io sono venuto qui oggi.
No!
Signora,
non mi dica!
Signora, si calmi! Non posso così, ora!
Cavaliere, signora, io ho un brutto presentimento.
Signora, il suo presentimento è giusto. No, signora, non faccio in anticamera. Ho lasciato una scatola.
Ma sì, non sputate però mentre recitate.
Giardina, il rosolio, tu non lo
sì, il rosolio, lo stai buttando in faccia.
Allora, signora, questa scatola ci ho lasciato in anticamera, la vado a prendere.
Sì, grazie.
Anticamera.
Ma la per voglio vedere pure io la sola serva, va bene? La posso vedere pure io sola?
Vado a prendere.
Vado
a prendere. Vada.
Ma di che cosa si tratterà?
Ecco. Signora.
Delle rose.
Signora, mi lasci parlare, signora.
Signora, lasci parlare.
Mi lasci parlare, questa strada la penso a cantare. Non lo so. Adesso la apriamo e vediamo. Ecco.
Vediamo.
Vista?
Rose gialle. Quasi di traverso. Mi vedo un goccio d'acqua.
Il simbolo della gelosia. Rose gialle.
Signora.
Il mio Sandrino.
Signora, si riprenda. Non faccio così.
Mi ha lasciato. Andiamo a vedere.
Signora, ma sa, ci vuole il vigore.
Ma no!
Ma
senta però. Che...
Scusi, lei chi è? Scusi,
io sono Ronzo, mi aiuti!
Ma da dove è arrivato?
Beh, non può fare, stavo in cucina dietro la mobiletta a mangiarmi una salsiccia.
Una pastella in bocca, una pastetta di
una massa di mandorle.
Mamma mia,
ma che buona! Boh, io sono il tutore, ogni settimana le porto una pasta di mandorle.
Sono Ronzo!
Allora, io non mi sono scappa!
Sono Ronzo!
Sono
basta, questo coso si è inzuccato in canna. Ragazzi,
sono passati due minuti.
Sono passati due minuti. La prova è superata. Chiudiamo questa trasmissione straordinaria. Sì. Su questa radio straordinaria.
Bellissima radio.
Grazie, Demiurgo. Questo è stato il colpo di grazia. Grazie, grazie.
Che vi volevo dire? Niente, vi salutiamo. L'appuntamento la settimana prossima vorrei dedicare quest'ultimo brano che metterò, permettetemi di usare la radio a scopo personalistico. Scusate, c'ho ancora lo zucco di questo pane secco di merda che stiamo mangiando, schifoso, freddo, gelido.
Buono, buono.
Allora, vorrei mandare un grande saluto a una donna che si chiama Trottolina, che è poi l'ispiratrice delle trasmissioni di Radio NK a nome Trottolina. Le vorrei fare un in bocca al lupo per una dura prova che dovrà affrontare e le dedichiamo, in chiusura io le dedico, in chiusura, perché nel mio cuore questa donna, questa canzone è per lei. Io la dedico così, con questo prosciuttiello tra i denti che ancora c'ho. Le mando un bacio e un pensiero notturno, un saluto a tutti voi.
Ciao amici.
Ciao amici.
Ciao ciao.
E questo è per te, Trottis.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni. notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere. E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca, ma questa notte è ancora nostra. Claudia, non tremare, non ti posso far male, se l'amore è amore. Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno, che viene voglia di cantare. Forse cambiati, certo un po' diversi, ma con la voglia ancora di cambiare. Se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.